Allora parlo con la Zanzara, Radio
ciao
24.
Belli, Radio DJ.
DJ Angelo Roberto Ferrari.
Da Foggi, provincia di Cagliari, vicino a Cagliari. Sono molto felice di parlare con lei, dottor Cruciani, che sì, tra l'altro, dottor Cruciani, dai gossip leggo che lei è un cacciatore di figa, no, niente no. Male, cazzo.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Supermarket, 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 supermarket.
80 euro al mese significa poter portare, poter andare a mangiare due volte fuori, significa poter fare la spesa per due settimane, significa insomma assicurare un po' d'ossigeno alle famiglie italiane.
Tu non eri qui.
Io stamattina sono andata a fare la spesa, le ho portato questo scontrino, una spesa di 80 euro. Che dimostra, vedere, diciamo, cosa ci si compra.
Ha speso 80 euro.
Cosa ci si compra con 80 euro?
Anche tu. Ma però.
Lo consegni all'opposizione, lo hai tagliato.
Lo consegni all'opposizione, ma questo.
La spesa per tutti,
ma questo serviva per dimostrare, poi un italiano potrà decidere di farci la spesa. Io con 80 euro ci faccio la spesa, mi basta per due settimane. Un altro potrà decidere di portare il suo bambino fuori a mangiare la pizza per due volte, un altro italiano ancora potrà decidere di comprarsi una maglietta nuova piuttosto che un paio di scarpe.
Cioè la Picerno è passata degli 80 euro per due settimane, detto genericamente, e non si riferiva certamente a un single, perché il provvedimento non si riferisce a un single, poi ha specificato ovviamente dopo le polemiche dicendo, beh no, io mi riferivo a una persona che fa la spesa per due settimane. Tant'è che Renzi, senti cosa dice.
Ma bastano per fare la spesa per due settimane 80 euro come sostiene la Picerno o no?
Ma secondo me, con tutto il rispetto per Pina, probabilmente vive da sola e quindi ce l'ha fatto, lei l'ha dimostrato. Sta brava a dimostrare che con 80 euro lei
ha fatto vedere lo scontrino a Ballarò.
Però e quindi ha fatto un'operazione anche molto
di propaganda
dal punto di vista comunicativo, è stata brava.
Certo.
Però dopodiché una famiglia 80 euro non ci fa la spesa, questo è chiaro.
Supermarket, supermarket.
Oh, meno male che arriva Renzi. Secondo me uno manco da solo ce la fa 80 euro due settimane. Comunque lasciamo perdere questa cosa qui. Una famiglia che è il destinatario del provvedimento di Renzi con due settimane non ce la fa. L'ha detto il presidente del Consiglio. Ma è inutile che fai
è così.
Ha detto anche un'operazione di propaganda, non ha detto di propaganda, un'operazione di marketing per fare bordello, per fare casino, che va benissimo. Ci sono quelli che fanno vedere la spigola, ci sono quelli che portano la spigola alla camera e ci sono quelli che portano lo scontrino da 80 euro.
Uguale.
Stupida. E sei razzista se non la pensi così,
Ma non sono razzista, sono realista,
sì,
ma
realista,
che è uguale.
Sì,
insultare la camera con un pesce dentro, un pagliaccio.
Uguale. Portare una cosa con scritto 80
lei
euro.
Ha dimostrato semplicemente.
L'ha detto Renzi. Avremo modo di parlarne. Vogliamo dare conto dell'ultima performance dell'avvocato Carlo Taormina qui da noi?
Questo è agghiacciante invece.
Allora, anomalie fisiche e mentali, anzi, i gay hanno anomalie psicofisiche, mentali e anche, com'era, anche genetiche. Come si fa a scoprirlo prima?
Ma che ne so, io penso di sì che si scopra.
Cioè? Cioè che in qualche modo prima si potrebbe scoprire?
Ma io penso che siccome sono delle anomalie, diciamo così,
genetiche.
Anche fisiche, genetiche.
Fisiche.
E dunque fisiche.
Sì, ma guardi lei, ma chi è Parenzo che parla? E lei sì,
ma come fai, Carlo, a dire anomalie fisiche? Scusami.
Ma scusami.
E quell'altro che non ti dice niente,
per giunta. È una cosa nazista.
Ma è Cruciani che non ti dice niente. Ma come anomalie fisiche?
Guarda.
Ma
guarda,
le migliaia di persone che ci ascoltano, che magari sono omosessuali, ma come si devono sentire se tu gli dici che hanno anche anomalie fisiche?
Si debbono sentire che io ritengo offese, che sono anormali. Che ritengo che sono anormali.
Ronda, se va bene ronda. E veniamo alla notizia di queste ore, caro Parenzo. Veniamo alla ciccia. L'applauso, ne abbiamo parlato anche ieri sera, di un sindacato della polizia all'indirizzo dei poliziotti coinvolti e condannati in via definitiva per la vicenda Aldrovandi. Il sindacato, il capo del sindacato,
cioè del SAP, però,
del
diciamo,
SAP, uno dei sindacati, uno dei più forti sindacati della polizia,
cioè il SIULP, il SAP,
non stiamo lì a definire tutte le sigle. Uno dei capi di questo sindacato, si chiama Tonelli, il presidente, ha detto che ha applaudito convintamente per un errore giudiziario. Senti.
Lei ha applaudito, era uno di quelli che ha applaudito convintamente?
Sì.
Cosa farebbe a questi agenti?
Sì. Cioè, non mi nascondo dietro un dito.
No, è chiaro.
Semplicemente considero i colleghi condannati per errore giudiziario. Quindi stiamo proseguendo questa strada, ma anche per riscrivere un'altra verità processuale, e stiamo proseguendo.
Lo spray, le faccio secche con lo spray.
Tutti i giorni muoiono delle persone sulle strade, giovani, ma non per questo la colpa è delle strade. Voglio dire, se uno va e legge i fatti e gli atti processuali, si rende conto che la causa della morte di Federico Aldrovandi vi sia non un ragionevole sospetto, ma qualcosa di più, compresi quelli che erano i consulenti tecnico d'ufficio della magistratura, per ritenere che le cause siano altre.
Ma poi invece sapote proprio addosso a me.
Consideriamo questa sentenza errata. Abbiamo fatto uno studio approfondito, anche con studi legali, su tutti gli atti processuali, e abbiamo riscontrato che questa sentenza obiettivamente si basa su dei presupposti che non sono tali.
Io ti faccio subito una domanda, caro Parenzo. A te fa schifo questo sindacato di polizia che applaude?
No, schifo no. È una difesa corporativa in questo caso.
Sì.
Molto pericoloso, perché si parla di spirito
molto
di gruppo,
pericoloso.
Sì. No,
però,
ma pericoloso.
Però non hanno il diritto alcune persone.
Le famiglie.
No, però
attento,
scusami,
le famiglie di quei poliziotti condannati hanno diritto di ritenere, e i poliziotti stessi.
Sì, però non la fare lunga.
No,
dai.
Hanno il diritto di ritenere la sentenza ingiusta.
Ah, ecco.
I protagonisti della vicenda, voglio dire, i poliziotti condannati,
no,
le
però
famiglie,
un sindacato di polizia, un sindacato di polizia, al di là dell'applauso, non ha
domanda?
Diritto di chiedere la revisione di questo processo. Ah, no, non hanno diritto.
È una difesa
corporativa.
È una difesa corporativa da parte di un corpo dello Stato, peraltro. Perché qui siamo di fronte a un corpo dello Stato che deve tutelare l'ordine.
Dovrebbero stare zitti, secondo te?
Beh, sì, assolutamente.
Okay. Abbiamo con noi Carlo Giovanardi, senatore, nuovo centrodestra. Adesso te lo dico. Buonasera Giovanardi. Allora, secondo lei, lei non c'era naturalmente, no? L'altro giorno, lì al convegno là del SAP, no?
No.
Se fosse stato lì avrebbe applaudito?
No, mi sarei domandato, come dovrebbe chiedersi l'opinione pubblica italiana, perché centinaia di poliziotti hanno applaudito, ma hanno applaudito non in polemica con la signora Aldrovandi, hanno applaudito i loro colleghi con un atto di solidarietà rispetto a una situazione nella quale io credo ci sia una vittima, l'ho sempre detto, che è il giovane Aldrovandi, che ha perso la vita, ma ci sono anche quattro persone che si sono rovinate completamente la vita, che sono state condannate, che
vittime anche loro, lei ha detto vittime anche loro,
che si chiede, di cui si chiede adesso la radiazione della polizia.
Lei è contrario alla radiazione? È contrario alla radiazione di queste persone?
Io ho fatto un ragionamento in Parlamento. Loro si sono comportati esattamente come i carabinieri che davanti a Palazzo Chigi hanno fermato Priete. Cioè, i carabinieri davanti a Palazzo Chigi hanno preso Priete.
Priete
si chiama.
Priete, vabbè, ma è uguale. Insomma,
lo hanno immobilizzato, come i manuali di polizia e carabinieri dicono si deve immobilizzare una persona, cioè supino, per terra, sdraiato, con un carabiniere, si vede nelle foto a cavalcioni, questo signore che aveva sparato, che gli mette le manette, è esattamente la posizione che avevano usato i poliziotti di Ferrari, che sono stati condannati per quello, perché scrive la sentenza.
Però scusi, dalla sentenza si evince anche che ci sono state percosse anche 54 lesioni, scusi, come no?
Allora, sì. Io ho scritto un libro.
Legga le motivazioni, legga le motivazioni.
Nel libro Ballo ho riportato integralmente le motivazioni.
Cioè, secondo lei Aldrovandi non è stato colpito da nessuna manganellata, non ha subito
eccesso colposo?
Aspetta, fammi.
Se vogliamo fare un discorso, le motivazioni che ho riportato integralmente dicono che loro per negligenza ed imprudenza non hanno valutato che una persona che viene tenuta in quella posizione può fare un infarto.
Ma è stato colpito secondo lei o no? Cioè è morto d'infarto?
Io le leggo la sentenza.
No, ma secondo lei è morto d'infarto?
No, secondo me, secondo il tribunale che ha condannato per omicidio colposo i poliziotti.
È morto d'infarto, cioè i poliziotti non l'hanno colpito in nessun modo, secondo lei?
La prima perizia di parte diceva che era morto per la droga e per l'alcol. Poi è arrivato il perito di parte, il dottor Tiene, il perito della famiglia, che ha spiegato e ha convinto i giudici che una persona tenuta in quella posizione può subire un infarto.
Sono venute fuori anche altre cose, Giovanardi. Sono venute fuori
storia di Firenze, è la stessa storia di Firenze, dove il senatore Manconi è andato a fare una conferenza stampa qualche giorno fa con l'avvocato Anselmi, che è l'avvocato di tutti questi signori, che accusa i carabinieri, visto che c'è stato un episodio analogo,
Magherini,
dove hanno bloccato di aver provocato il decesso della persona che era stata bloccata per terra in questa maniera, perché l'hanno tenuto in una posizione sbagliata. Allora io ho detto in Parlamento, lo dico qua, che il capo della polizia, il capo dei carabinieri, il ministro degli interni, dicono come i poliziotti e i carabinieri, nel caso in cui per esempio quel signore col martello dava il martello in testa ai passanti, o in caso di stupro, o in caso di rapina, caso di violenza, come devono tenere immobilizzato, come devono tenere ferme le persone che
Io le ho fatto una domanda, al di là di cosa devono fare i poliziotti, che è sicuramente importante, le norme di servizio, eccetera, eccetera. Lei fosse stato lì, avrebbe applaudito anche lei, sì o no?
No, io...
Cioè, si sente vicino a questi poliziotti?
Centinaia di poliziotti,
ma questo lo so, l'ho capito. Ma lei si sente vicino?
Il sentimento di quei poliziotti
lo capisce,
è
lei?
Condiviso da carabinieri e polizia in maniera generalizzata, perché loro ritengono che mettendo a rischio la loro vita per difendere l'incolumità degli altri e dovendo intervenire anche in casi estremi e dovendo immobilizzare persone
che
hanno commesso delitti, nel caso capita come è capitato.
Cioè, secondo lei Aldrovandi è stato solo immobilizzato?
No, io non ho detto io ho letto la sentenza.
Ho capito, ma lei si sarà fatto un'idea, Giovanardi, si sarà fatto un'idea.
Mi scusi, l'idea, leggendo la sentenza.
Si è fatto l'idea che è stato solo
Allora l'hanno condannato solo perché è stato immobilizzato.
Per omicidio colposo, perché per negligenza e imprudenza non hanno valutato che tenuto in quella posizione poteva esserci il decesso.
Ma lei si sente vicino?
Immobilizziamo Giovanardi un attimo.
Giovanardi, scusi un attimo, no, però adesso arrivo. Adesso
si sentono trattare da delinquenti, da assassini.
Sì.
Però vado più in là, la stessa cosa succede per Carlo Giuliani, perché come leggete sui giornali
adesso
oggi
è un'altra cosa, però scusi Giovanni, arriviamo subito.
È sempre la stessa associazione che tramite il caso Giuliani, il caso Uva, il caso di Firenze, il caso Cucchi, eccetera eccetera eccetera, fa pressione sui magistrati, e anche quando, come col caso Cucchi, i tre agenti di custodia vengono assolti, perché sia i pubblici ministeri sia il tribunale dice non c'entrano assolutamente nulla, continua una campagna mediatica.
Va bene, d'accordo. Però per io cui, le voglio no, chiedere, lei si sente vicino a, come lei si sente vicino a questi poliziotti o no?
Scusi, io come faccio a non essere vicino a persone che hanno avuto la vita rovinata, le famiglie rovinate, danni economici giganteschi, li hanno tenuti in carcere 6 mesi, la Cassazione ha detto che non potevano tenerli in carcere. Siamo come lei, siamo come lei.
Allora, dato che sei curioso, Parenzo, ti dico come la penso. Ti dico come la penso.
Voglio dire una cosettina a Giovanardi. Immobilizzare Giovanardi un attimo.
Va bene, ma tu puoi fare quello che vuoi. Allora, io dico una cosa. Siccome in Italia tutti chiedono la revisione del processo per qualsiasi cosa, lo chiede Berlusconi, lo chiedono tanti imputati che si sentono giustamente o ingiustamente condannati, anzi ingiustamente condannati se chiedono la revisione del processo, perché se i poliziotti chiedono la revisione del processo perché pensano che sia stato commesso un errore giudiziario, non possono chiedere revisione del processo, perché è uno scandalo pazzesco una cosa del genere, semplicemente perché sono un corpo dello Stato? Allora chiedo a Giovanardi, secondo lei è legittimo, dato che ha studiato le carte, ha letto le carte, è legittimo chiedere la revisione del processo? Forse lo farebbe lei?
Beh, allora chiedere un avvio di un processo legittimo per questo cittadino.
No, ma lei nel caso in questione lo farebbe? Pensa che ci siano...
Nel caso in questione.
Fanno bene a chiederlo?
No, allora, le do una risposta esaustiva. Se io leggo in una sentenza, in tutti i casi che abbiamo citato, e mi dicono i magistrati che i poliziotti e i carabinieri hanno ammazzato di botte qualcuno, dolosamente.
Cioè sono assassini, secondo lei sono assassini, secondo lei?
Hanno provocato la morte di qualcuno, io non solo non difendo questi signori se hanno ammazzato di botte qualcuno o se lo hanno assassinato o lo hanno ammazzato volontariamente, li condanno con tutta la forza che ho, ma poiché nel caso in questione, come negli altri casi di cui stiamo parlando, non si tratta di questo, si tratta di imperizia o negligenza, come in caso di un incidente
eccesso
stradale,
in omicidio colposo
è morto.
Leggete il libro Balle, leggete il capitolo su Aldrovandi, ci ho messo testualmente la sentenza dove spiega,
cioè lei li chiama assassini, quello abbiamo già detto, li chiama assassini o no questi poliziotti, tanto per capirci.
Certo, no, tanto sa che uno non può chiamare assassino, perché se io chiamo assassino Grillo, se che pure ha ammazzato tre persone Grillo,
vabbè, ma lei li chiama assassini o no? Li chiama assassini.
Come non chiama assassini?
Cioè, la madre li chiama assassini questi qua.
E sbaglia, perché alimenta chiamandoli assassini o delinquenti e chiedendo la redazione della polizia, avendo questi già pagato un prezzo salatissimo, loro hanno pagato un prezzo salatissimo per il fatto che quella mattina li hanno chiamati.
Beh, alimenta che cosa la madre? Cosa alimenta
come
la madre?
I carabinieri sono stati chiamati a Firenze.
Ho capito, cosa alimenta la madre?
Beh, certo che se dà degli assassini o dei delinquenti a questi... Sì. È abbastanza chiaro che i poliziotti e i carabinieri si trovano un moto di solidarietà con i loro colleghi.
No, ma cosa alimenta? Lei ha detto alimenta la rabbia degli agenti. Cosa alimenta?
Questo facciamo che ci sia. Io non voglio seguire le leggende metropolitane.
No, ma lei ha detto ha interrotto una frase. Dice alimenta che cosa la madre? Scusi, completi.
La madre, se tiene questo atteggiamento di insulto nei confronti di. È chiaro che. Se uno ragiona un po', la reazione dell'altro giorno di centinaia di poliziotti...
Cioè alimenta la rabbia dei poliziotti, questo vuole dire?
Ma non parlo di rabbia.
E che cosa?
I poliziotti, lo penso anch'io, che quei quattro di quel mattino se ne stavano anche volentieri senza intervenire. Sono stati chiamati per una situazione di emergenza. Ma... In quella situazione di emergenza possono aver commesso degli errori e una sentenza ha detto avete
però non sono assassini,
errore.
Non sono delinquenti secondo me.
Però scusi, torna un discorso, quelli che hanno fermato davanti a Palazzo Chigi in quella maniera sono delinquenti? Se ragioniamo così, se quel tale è fermato che si lamentava,
secondo me non sono
fatto l'infarto, quei carabinieri che tutti considerano degli eroi perché lo hanno bloccato per terra in quella maniera diventano dei delinquenti e degli assassini?
Ma scusi, sono degli eroi quelli che hanno fermato Aldrovandi, scusi?
No, ho detto i carabinieri che hanno fermato davanti a Palazzo Chigi quel signore esattamente con le stesse modalità.
Ma sono casi diversi,
sono casi diversi.
Il signore che ha sparato,
sono diversi,
una volta bloccato per terra.
Ma quello non c'aveva la pistola, Aldrovandi. Ma non aveva la pistola.
No, diglielo.
Io sto dicendo una cosa diversa. Se quel signore
lei sta dicendo un delirio.
Avesse fatto l'infarto. Quei carabinieri diventavano assassini in quel momento.
Guarda che pazzesco.
Ripeto, non ha,
ma io adesso mi fumo una canna perché non ne posso più. Ma io mi drogo ora. Ma mi drogo. Ma scusami, Aldrovandi è morto.
Parenzo,
Giovanardi.
Stai calmo,
no, non posso star calmo. Perché è morto anche, Giovanardi.
È deceduto anche quello di Firenze. Sì.
Mamma mia.
Quello di Firenze.
Primo, Aldrovandi
è morto. Secondo lei è morto per fatalità? Secondo lei è morto per fatalità? Aldrovandi?
Sì, dal freddo.
Ascolti, io ho detto che rispetto alla sentenza, ho detto che la sentenza dice che tenuto in
e
quella
quindi
posizione
sono per la sentenza.
Può capitare un infarto. A Firenze
morto per infarto.
Sì, anche Gesù con infarto.
Scusi, ha scritto la sentenza. Adesso, se vogliamo scherzare, scherziamo.
Anche Gesù è morto dal freddo, Giovanni. Morto dal freddo Gesù.
Ma la sentenza dice effettivamente la pressione. Dice la pressione, dice anche altro.
E perché li hanno condannati allora se sono cause
eccesso in omicidio colposo? Per questo.
Appunto, quindi cosa vuol dire eccesso in omicidio colposo? C'è la parola omicidio.
Senta, scusi Giovanni, secondo lei, aspetti un attimo, la madre un attimo, sta dicendo un sacco di cose.
Il pubblico ministero, avete letto che il pubblico ministero di Ferrara, che era entrato in lista con la sinistra la più estrema, è stato buttato fuori dalla lista 3 giorni fa? Perché quando era pubblico ministero a Ferrara aveva sostenuto che Aldrovandi fosse morto per la droga e per l'alcol?
Vabbè, adesso questa è un'altra cosa. Però le voglio chiedere, secondo lei è morto per la droga soprattutto Aldrovandi? Mi dica la verità.
Ho detto che il pubblico
ministero, secondo lei è morto per la droga?
Che è talmente di sinistra che era in una lista a Firenze dell'estrema sinistra, avendo scoperto che a suo tempo
è stato buttato fuori dalla Rifondazione Comunista della sinistra estrema. Però le voglio chiedere una cosa: secondo lei la droga è una componente fondamentale nella vicenda Aldrovandi, sì o no?
No, allora sia nella vicenda di Firenze sia nella vicenda di Aldrovandi, purtroppo la situazione di alterazione di ambedue era stata determinata da un mix di droga e di alcol.
Dunque, secondo lei è stata fondamentale nella morte di Aldrovandi?
No,
questa...
io non ho fatto il processo, io sto parlando soltanto e spiegando perché. Non ci si deve meravigliare che i poliziotti e i carabinieri italiani siano esasperati dal fatto che oggi qualunque situazione...
D'accordo, ma dunque lei l'applauso l'avrebbe fatto? L'applauso l'avrebbe fatto?
Mi scusi, ma perché va il Presidente della Commissione Giustizia, no scusi, diritti umani, Manconi, a Firenze a fare una conferenza stampa,
fatto
si intromette nelle indagini? Incomincia a insinuare che ci sono altri video e quindi che i carabinieri siano responsabili di aver commesso...
Scusi, ma c'è un'unica organizzazione dietro queste cose qua, secondo lei?
Certo, c'è l'avvocato, c'è un'organizzazione, ma...
Cioè, che c'entra un'organizzazione? C'è la difesa e viene presa sempre dalle stesse persone?
C'è una situazione nella quale, io dico, per prevenzione ideologica, appena appare un episodio
per
quale...
che succede?
Succede che si attivano, vanno sul luogo, come sono andato l'altro giorno, loro
una lobby?
Ma
una lobby?
È la Spectre?
C'è una lobby?
Insinuando.
Ma una lobby formata da chi?
I carabinieri di Firenze sono abbastanza tranquilli perché abbiamo un video, ma già hanno detto quei signori.
Sì, la vicenda Magherini.
Ma forse ci sono degli altri video che sono stati fatti.
Agghiacciante.
Senta, c'è il giornale radio, però io le voglio chiedere un'ultima cosa, poi magari ci ricolleghiamo. La madre sta facendo il giro della politica, lei che ne pensa del fatto che la mamma di Aldrovandi sta facendo il giro degli esponenti politici, anche Boldrini, eccetera, eccetera?
Guardi, io credo che...
Sono pressioni indebite?
È una tragedia familiare, però per esempio quando le hanno dato la cittadinanza onoraria di Bologna, quindi le hanno fatto cittadine onorarie di varie città, sempre in questa dialettica rispetto alle forze di polizia eccetera eccetera, rispetto sempre una situazione nella quale io rispetto la sentenza.
Vada al sodo.
I poliziotti possono dire invece che la contestano, voglio fare la revisione, e mi sembra che sia un po' come il caso dell'incidente stradale, nel quale io posso capire che chi ha avuto una persona che è stata investita per colpa, no? Per negligenza, per colpa grave.
Invece?
Sì, però posso capire anche.
Ma non è come un incidente, lei sta paragonando Aldrovandi a un incidente stradale.
È pazzesco, guarda.
Scusi, stiamo parlando di un omicidio. Allora,
è agghiacciante.
Sono tempi duri, non tanto per noi, non ce ne frega niente, nulla, zero.
Lo so che la Zanzara è una piccola enclave di cazzaroni rispetto a un palinsesto serio, lo so benissimo, lo so Cruciani che tu non sei Giannino, non sei Marisoli. Così mettiti comoda
sull'erba molto spesso. Allora, c'è un simpatico signore su Twitter, caro Parenzo, che dice: Carlo Taormina cade di nuovo nella solita trappola di Giuseppe Cruciani sull'omosessualità. Viva gli ascolti facili da bar, la Zanzara, ma al di là delle considerazioni, eccetera. Giustamente il professore. Non è che sto diventando troppo uguale a questi, alle persone che invitiamo, no? Perché ogni tanto mi capita.
Chieditelo.
Capita di assumere via via, col passare degli anni, di assumere certe posizioni, cioè di arrivare quasi a capirle tutte e qualche volta anche di accettarle.
Sì, questo è chiaro, il processo, il procedimento che è in atto.
Ma dice una cosa grave, è una cosa grave questa qua.
Ma sai, grave, stai ormai assumendo, però diventi proprio anche la voce quasi ormai si trasforma in questi mostri, in queste creature a cui diamo voce.
Il professore,
stai diventando come loro.
Il professore Carlo Taormina dice: non cado in nessuna trappola, voglio essere libero di dire che gli omosessuali sono malati, no alle nozze gay, schifo baci gay. Professore, non delude mai, professore, devo dire la verità. Se c'è uno, come dire, un ombre verticale da questo punto di vista, cioè dal punto di vista delle dichiarazioni, devo dire. Cioè, non è che uno che dice no, non l'ho detto, no, volevo dire quell'altra cosa.
No, anzi, lui rilancia.
Proprio
rilancia pure.
Ma sì, dai.
C'è ancora quel senatore.
Aspetta, stai calmo, stai tranquillo. Stai tranquillo. Uno che va contro la verità ufficiale, perché ti fa così schifo?
Ma
a te ti fa schifo quando invece si tratta di altre cose, va bene. Quando uno invece va contro la verità ufficiale e magari ha un'opinione diversa, no.
Ma non è questo il tema. Ma non è questo il tema, assolutamente.
L'ultimo uscito del professore Carlo Taormina prima di dire del TG3, il professore Carlo Taormina scatenato contro gli omosessuali. Devo dire che questa volta un tantinello esagerato,
proprio
un poco
se c'è bisogno di gay pride, se c'è bisogno di queste manifestazioni pseudoculturali per propagandare quelle che sono queste anomalie fisiche e mentali, dico, vuol dire che non tutti siamo nelle stesse condizioni e che la maggioranza invece la pensa in maniera assolutamente diversa.
Scusi, ma se lei avesse un figlio gay, cosa farebbe, professore?
Guardi, questa veramente sarebbe per me una tragedia, una di quelle tragedie insuperabili. Certamente la violenza non si può esercitare, ci vuole la rassegnazione, però forse se si trova, diciamo così, un'abitazione separata mi sta bene, ecco.
Cioè, se lo caccerebbe da casa, dice lei?
Ma cacciarlo da casa no, lo metterei in condizione di vivere in un'altra casa, non a casa mia.
Come si fa a scoprirlo prima?
Ma che ne so, io penso di sì che si scopra, insomma.
Cioè? Cioè che si che in qualche modo prima si potrebbe scoprire?
Ma io penso che siccome sono delle anomalie, diciamo così,
genetiche.
Anche fisiche, genetiche. Quindi.
Fisiche.
E dunque lei
fisiche.
Ma guardi lei, ma chi è Parenzo che parla? E lei sì,
ma come fai, Carlo, a dire anomalie fisiche? Scusami.
Ma scusami.
E quell'altro che non ti dice niente,
è una cosa nazista, è una cosa nazista.
Ma è Cruciani che non ti dice niente. Ma come anomalie fisiche?
Guarda.
Ma
guarda,
le migliaia di persone che ci ascoltano, che magari sono omosessuali, ma come si devono sentire se tu gli dici che hanno anche anomalie fisiche?
Si debbono sentire che io ritengo che sono anormali. Che ritengo che sono anormali.
E come si debbono sentire? Ritengo che siano anormali. Si devono sentire che ritengo che siano anormali.
Ma dispiace per lui.
Ah, cosa pazzesca. Oh, viva la. Io ti voglio. Tanto giudica quello che volete. Tanto di cappello. Professore Tommy dice quello che pensa.
Ma di cappello.
No, ma voglio dire, io non la penso così. Figurati, io sono a favore del matrimonio, dell'adozione. Darei un bacio a un omosessuale con la lingua, non mi interessa.
Vabbè, questo non è necessario.
No, ma per dire, cioè,
è necessario.
Però uno che ha il coraggio.
Io non darei nessun bacio a nessun uomo con la lingua.
Ma per dire, non ho problemi.
Non per dire niente, però ha detto una bestialità. Ma sai, gente che mi ha chiamato per dirmi ma è agghiacciante, aberrante, ma
e vabbè,
ma
allora,
tu che
dici a me, non hai detto niente, ho detto che è una cosa nazista.
No, ma no, all'inizio non gli dicevi niente.
Ma ho detto che è una cosa nazista, più di quello che devo dire, all'inizio. Una cosa nazista, ma è anomalia genetica, anomalie fisiche. Scusami, anomalie fisiche, gli ho detto una cosa nazista, che devo fare? Lo devo ammazzare. Non ho capito.
Ma vabbè, ma Cruciani ormai è diventato un sovietico.
Ma veramente non è proprio così, comunque, titoli del TG3.
Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3.
E ascoltate cosa deve dire.
Al Consiglio dei Ministri la riforma della pubblica amministrazione, pacchetto di misure della giustizia amministrativa alla licenziabilità dei dirigenti. Il 9 maggio Berlusconi comincia i servizi sociali, assisterà i malati di Alzheimer. Qui niente barzellette e propaganda, dicono dalla struttura. Senza lavoro sempre ai massimi a marzo, nonostante 5.000 occupati in più. A spasso 4 giovani su 10. Camusso, domani festa della disoccupazione. Dopo gli applausi agli agenti condannati, la madre di Aldrovandi chiede fatti concreti. L'incontro col capo della polizia Pansa mi ha detto che ha le mani legate. E intanto scoppia il caso Magherini, morto a Firenze dopo la denuncia della famiglia, indagati per omicidio 4 carabinieri, sotto inchiesta anche 5 sanitari. In 3 settimane oltre 3.000 richieste di fecondazione eterologa è l'effetto della sentenza della Consulta che ha bocciato il divieto della legge 40. 40 minuti di agonia nella cella della morte per un'iniezione sbagliata, un orrore nel carcere dell'Oklahoma che riaccende i riflettori sulla pena di morte.
Allora, abbiamo ancora con noi per qualche minuto il senatore Carlo Giovanardi, che secondo me ha, però, caro Parenzo, al di là degli attacchi che tu gli puoi fare, il merito è una cosa molto complessa, va controcorrente, cerca, al di là di quella che è la vulgata, di andare, di dire la sua verità, e ha dignità di dirla, diritto di dirla, anche se è
scomoda. Ma questo è un altro discorso, ma che devo togliermi il cappello e ringraziare per le cose aberranti che abbiamo sentito?
Ma se lui è convinto...
l'operazione verità...
Senatore Giovanardi,
due cose.
30 secondi.
Sì, 30 secondi però.
Ma quello che ha detto Alfano l'avete...
Adesso io lo dico,
Giovanardi l'ha sentito.
Allora,
scritto.
No, però una cosa, Alfano, prima scusa, una cosa, Giovanardi, una cosa.
No, vogliamo dire agli ascoltatori che cosa c'è scritto nella sentenza?
Sì, adesso io lo faccio dire, però Alfano ha duramente condannato quell'applauso. Lei che cosa ne pensa del fatto che il capo del suo partito...
Allora, io vi leggo la sentenza, poi vi dico cosa ne pensa. C'è scritto, non è ragionevolmente immaginabile che quattro agenti di esperienza come gli attuali imputati non fossero al corrente del rischio di un'asfissia da restrizione nella situazione nella quale stavano operando, così che esso costituiva un pericolo di cui i medesimi dovevano tener conto, essendo risaputo in scienza che chi segue, per chi segue corsi di difesa personale, che ogni forma di pressione sulla schiena o sul tronco del soggetto in posizione prona e con il viso schiacciato a terra, restringendo la capacità di espansione della cassa toracica, provoca difficoltà respiratorie che possono giungere sino all'asfissia, soprattutto se la pressione viene esercitata, come nella specie, per un tempo molto lungo mentre il soggetto
si lamenta. Cosa vuol dire con questo?
Questo è il motivo per il quale c'è stata la condanna. Questo è il motivo per il quale...
Allora, io le ho chiesto, Alfano, Alfano sostiene che sono una vergogna quegli applausi che gettano discredito sulla polizia. Lei è d'accordo o no?
Io sto cercando di dare una spiegazione razionale.
Vabbè, ma d'accordo, lei sappiamo come la pensa.
Alla mole di insulti, di provocazioni, di cose che hanno scritto i giornali, di accuse di essere massacratori, esattamente come sta succedendo a Firenze, esattamente
perché
come
nel, nel caso Magherini lei che pensa? Che i poliziotti non c'entrano niente, i carabinieri non c'entrano niente?
Io penso che è andato Manconi, un senatore, a intromettersi nelle indagini e a dare un'indicazione molto forte nella tranquillità assoluta.
Chi è stato a uccidere Magherini? Come mai è morto Magherini?
Ma, scusi un attimo, io vi chiedo a voi, ma secondo voi poliziotti e carabinieri d'ora in poi, con questo clima e con questo linciaggio mediatico, quando c'è da fermare un assassino, un violento, un drogato, un ubriaco,
cioè Magherini che cos'era per lei?
Devono andare, mandateci voi
Magherini,
mandateci
che cos'era?
Voi.
Magherini,
che mandateci voi a fermarlo.
Che cos'era Magherini? Che cos'era Magherini secondo lei?
Secondo me Magherini era una persona assolutamente alterata da alcol e droga, che è stato immobilizzato e ce n'è voluta per immobilizzarlo.
Sì.
Dopodiché io mi fermo, non vado come Manconi.
Va bene,
a fare i processi.
Adesso sul Alfano,
della presidente della commissione diritti umani,
i poliziotti, tutti dei disonesti, dei delinquenti, dei potenziali delinquenti.
Giovanardi, Alfano,
specialmente quando loro...
Ma perché non mi vuole rispondere su Alfano?
Per difendere quella degli altri.
Allora, su Alfano, che è il capo del suo partito, nonché ministro degli interni, e che ha detto che quegli applausi sono gravissimi, che gettano allora, discredito sulla polizia.
Lui fa il ministro degli interni e l'altro fa il capo della polizia. Io faccio uno che cerca di spiegare all'opinione pubblica.
Ho capito, ma secondo lei ha sbagliato a esprimersi così, Alfano? Ha sbagliato?
Una rabbia.
Ho capito, Alfano ha sbagliato, sì o no?
Io non sottovaluterei.
D'accordo, a che cosa può portare questa rabbia? A cosa può portare la rabbia?
Come dice il Papa, io non sono nulla per giudicare quello degli altri. E questa rabbia determina, io non voglio seguire leggende metropolitane che dicono che adesso quando c'è da intervenire c'è qualcuno che accende la sirena prima. Per dire ragazzi, quando arriviamo è meglio che sia già finito tutto.
No, ma se non segue la leggenda metropolitana, a cosa può portare secondo lei questa rabbia che c'è, secondo lei, sempre dalla polizia?
Beh, certamente, scusi, ma scusi, se lei deve intervenire per bloccare un energumeno,
non interviene più, non interviene più.
Secondo lei, nel caso in cui addirittura, come ho dimostrato alla Camera, gli si vuole accusare di torture d'aghi d'ergastolo e sono stati citati proprio questi casi, secondo questi signori detto al Senato, in questi casi i poliziotti dovevano finire all'ergastolo.
Va bene,
allora secondo lei
però...
uno interviene?
Ma Giovanardi, io le ripeto cosa ne pensa? Ha sbagliato Alfano,
penso,
sì o no? Alfano ha sbagliato?
Il capo della polizia, i capi devono dire ai poliziotti e scrivergli e i magistrati.
Vabbè,
devono
come devono intervenire, va bene. Come devono intervenire, questo l'ho capito. Però io le ho chiesto di Alfano. Le ho chiesto di Alfano.
Polizia dei carabinieri c'è scritto che devono intervenire esattamente.
Però
così.
Non si tiri indietro su Alfano, perché io le ho chiesto di Alfano. Ha sbagliato a fare quell'intervento o no?
Non sto parlando di Alfano, io dico
vabbè,
che
io
non si può
le ho chiesto
uomini,
di Alfano.
Intervenite così. Operate così,
vabbè.
Fermate le persone così.
Allora, non vuole rispondere su Alfano,
così.
Le chiedo su Saviano, questo l'abbiamo capito. Le chiedo invece su Saviano. Saviano ha detto: Renzi chiede le dimissioni del segretario del SAP, Saviano, contro il sindacato di polizia.
Ma scusi, adesso io capisco che l'Italia per certe sfere sta diventando intollerante, totalitaria, sì. Cioè, ma adesso il capo di un sindacato deve dimettersi perché difende i suoi soci o i poliziotti e i suoi assistiti? Stiamo scherzando? Ma questi paesi in cui a Giuliani gli hanno dedicato una sala in Parlamento mentre stava per linciare un carabiniere, e l'abbiamo visto tutti mentre lo stava linciando. Dico, ma stiamo scherzando?
Dunque, esci da questo corpo,
Giuliani era potenzialmente un assassino.
Ma guarda che
ho detto che hanno intitolato una sala a Giuliani al Senato come fosse
uno che stava linciando
un
carabiniere,
nel momento in cui tutti l'abbiamo visto che stava linciando un carabiniere. Allora io, se permettete,
ma è sbagliato
e
definire,
sono anche contrario al fatto che si voglia impedire a un sindacato, a dei poliziotti e dei carabinieri, di esprimere le loro opinioni. Non siamo mica in Unione Sovietica ancora,
questo pure è vero,
difendono delle persone condannate
in cui le persone possono anche esprimere i loro sentimenti, attenzione, semplicemente di solidarietà a dei colleghi, basta, di solidarietà dei colleghi.
Ma la famiglia fa bene a sentirsi offesa da quegli applausi o no?
Scusi?
La famiglia fa bene a sentirsi offesa dagli applausi?
Ma un applauso di solidarietà non c'entra nulla con la famiglia. Ma
non è un'offesa, non è un'offesa alla famiglia.
Ma scusi, la solidarietà data alle persone.
Non
che
è un'offesa alla famiglia, ho capito. Non è un'offesa alla famiglia.
Quando hanno messo un.
No, ma Giovanni, ma basta rispondere, non è un'offesa alla famiglia. Adesso non c'è bisogno.
Quando hanno dedicato una sala al Senato, uno che stava linciando un carabiniere. Bene.
Lei dice non la famiglia del carabiniere non si è sentito offeso.
A me non piaceva questa cosa.
Però si è sentito offeso da questa cosa.
Non l'ho condivisa. Ma che ho fatto? Ho chiesto lo scioglimento del partito, ho chiesto di chiudere la sala, ho chiesto che venisse censurata la fondazione comunista.
Grazie Giovanni, devo chiudere, grazie.
Vedi che minchiate che dite.
Le zanzare. Cecchioni, scusa la parola, tutte queste donne sole si lamentano che non ci stanno più nomi, è vero o no Cruzzani che è così?
Ormai è tutto degradato.
Si aggira, caro Parenzo,
tutto degradato anche per colpa sua.
Sì. Si aggira ai confini dell'Italia una nuova ondata, una nuova paura, un nuovo terrore. Ebola.
Puoi portarci in tribunale. Noi scopriremo nuove zone.
Non è vero che non portano malattie. È inutile che lui si scaldi. Perché vada negli ospedali. Io ho parlato, ho avuto recentemente.
Va bene,
purtroppo,
abbiamo sbagliato noi a non chiamare un immunologo oggi in studio.
E mi dicono che è drammatica la situazione. Abbiamo di nuove malattie che avevamo debellato da tempo.
Va bene, ho capito.
Ricordate questa parola, Ebola sta arrivando. C'è il colera. Voi altri comunisti siete buoni,
dai, avanti comunisti. Adesso e i allora, comunisti bene, Ebola e tutto.
Quello che polemizzava con la Zanicchi era Luca Casarini, certo, sta arrivando Ebola. Salvini. Salvini, stanno arrivando malattie incurabili in Italia, incurabili.
A Milano sta tornando la tubercolosi, hanno chiuso una scuola per scabbia. In Guinea, nella capitale della Guinea, c'è un'epidemia perché sono più di 100 casi di Ebola. È circoscritta e là i volontari si stanno facendo un lavoro dell'accidente, quindi li ringrazio. Se uno Stato dice, attenzione che sono 800.000 persone pronte a partire, come stanno quelle 800.000 persone, al di là della follia di ospitarne 50.000, come ho sentito che l'Italia potrebbe fare, che secondo me è follia, ma chi controlla lo stato di salute di quelle persone per il bene loro e per il bene dei nostri figli che si troverebbero a fronte di malattie ormai scomparse e quindi difficilmente curabili?
Ma sarà vero che c'è questa ondata di malattie incurabili portate dagli extracomunitari, dagli immigrati che arrivano in Italia, David?
Questi si chiamano, non mi voglio arrabbiare oggi, imprenditori della paura.
Come si chiamano?
Imprenditori della paura. Cioè sono partiti che vivono, sono gli imprenditori della politica della paura. Vivono su questa roba qua, sulla paura. Sta arrivando, cioè anziché preoccuparsi e capire come risolvere la questione
Ebola,
con i medici, dando
Ebola.
soldi soldi alle organizzazioni non governative che si occupano di questo. Cerca, fanno la, creano paura come negli anni 30 nella Germania nazista. Imprenditori,
cioè, stai dando
a Salvini non tradurre, usano
no, traduco,
metafora,
traduco.
Non c'è da tradurre niente perché le parole sono chiare.
Stai
non
dicendo che come nella Germania nazista,
sono imprenditori della paura, vabbè. Questo dico io. Poi il resto usano propaganda e strumenti.
L'hai detto come nella Germania nazista.
Io quel che ho detto è chiaro, imprenditori della paura.
Ma questo hai detto, non è, sì, come nella Germania nazista, non è che non l'hai detto.
Metafora, imprenditori della
metafora,
paura.
Sì.
Traducila come ti pare. Da pizzicato
ci puoi anche querelare. Oh, dagli amici di Radio Capital, Paolo Villaggio e la banana. Devo dire che su questa questione della banana io mi sono veramente rotto i coglioni. Basta con questa follia di mangiare la banana, di farsi i selfie, di fare le foto con la banana. Non sappiamo nemmeno se questo gesto di Dani Alves, il giocatore del Barcellona, fosse un gesto spontaneo, antirazzista. Probabilmente ha fatto così, ha preso sta banana e se l'è mangiata, chissà per quale motivo. Si è trasformato, per carità, il gesto va bene, il simbolo, l'antirazzismo, non cambia nulla in sostanza. Basta con queste foto, non ne posso più di gente che mangia la banana. Basta. Paolo Villaggio.
Tutte le prime pagine di tutti i quotidiani del mondo hanno rappresentato e hanno messo fotografata la mitica banana come una rivoluzione antirazzista, come
siamo tutti
un buonismo. Noi fingiamo di essere buoni, fingiamo di non essere razzisti, purtroppo. La nostra cultura purtroppo non ha ancora accettato completamente una cultura inferiore come quella che viene dall'Africa. Non è il colore della pelle, è la differenza culturale.
Cioè la cultura africana, vuol dire Villaggio, è una cultura inferiore a quella europea. Inferiore. Sembra di sentir parlare il Giova,
Forse scherzava.
No, ma
era ironico.
L'ha detto più volte l'ha detto.
Sì, questo sì.
Quello che ha morsicato la banana l'ha fatto per fame.
Ma quello è un miliardario.
Ripetere,
ho detto una cosa forte, hai detto quindi una cultura inferiore?
Sì.
Tu sostieni questa cosa, stai dicendo qui?
No, indubbiamente non sono la grande cultura europea, dai, c'entrano. Noi buonisti, noi europei, noi sacerdoti, noi santi, anche i santi, fingono. Indubbiamente hanno sempre finto di essere più buoni di quello che in realtà sono. Siamo morte, siamo stecchite.
Oh, ti volevo leggere una cosa a proposito di cultura inferiore, cultura superiore. A me non piacciono queste cose, come puoi immaginare, no? Cultura superiore, cultura inferiore, non mi pigliare per il culo.
Meno male.
Sono semplicemente meno politicamente corretto di te, sono meno scontato di te, questo è il punto.
Perché essere scontati?
No, è meno scontato, cioè meno banale. Sono semplicemente meno banale. Però aspetta.
Perché è banale alle volte indignarsi per delle volgarità che vengono dette.
No, ma lascia perdere.
La gente giudica, non c'è problema.
Sì, ma chi giudica?
Chi ascolta?
Ma chi giudica chi? Cosa?
Noi le posizioni che
hanno già giudicato, non ti preoccupare.
Non quelli che telefonano.
Hanno
solo,
già giudicato, ma anche altri hanno giudicato.
Cioè,
gli amici tuoi.
Giudica.
Gli amici tuoi hanno giudicato.
E quelli tuoi, io non ho questione di amici, no. Io difendo quel che dico.
Ma chi dice?
Penso che di fronte a delle bestialità uno si debba indignare. E se questo è banale, va
io
bene,
sto dicendo
banale.
Semplicemente giudica che la ascolta. Banana antirazzista è un'ipocrisia, punto. Dire che la cultura africana è inferiore, come ha detto.
È una stupidaggine eclatante.
È ovviamente una stupidaggine eclatante,
no,
detta
meno
così.
Male,
certo.
Meno male.
A parte che lui poi ha corretto dicendolo.
Secondo me faceva un'iperbole delle sue, stava scherzando.
Allora,
mi auguro,
però ti voglio leggere una cosa sul Kenya, Una cosa sul Kenya che è uscita oggi a proposito della.
Perché buon anno è cultura superiore, scusa, buon anno.
Te la leggo dopo.
È l'Occidente buon anno invece.
Cioè per te buon anno è una bestia, un animale.
Si comporta come tale alle bestialità.
No, ma dillo, non è che si comporta, devi dire, è una bestia, è un animale.
Ma io posso dire quel che mi pare, non è che devi tradurre il peso. Le parole sono talmente chiare. Si comporta e dice cose bestiali.
Va bene.
Poi puoi tradurlo come vuoi, ma è talmente chiaro.
Tino da Milano.
Dice cose bestiali. Se questo non è l'Occidente. L'Occidente è anche altro, non è solo buon anno.
Allora, eccola qua, l'Africa che vogliamo. In Kenya ha promulgato la legge che permette a un uomo di sposare quante donne vuole senza bisogno di avere l'ok delle altre mogli.
Vabbè,
e le donne possono avere un solo marito. Questo è il Kenya.
eccetera.
La nuova legge promulgata dal presidente Kenyatta permette a un uomo di sposare quante donne desidera, anche senza il consenso delle altre mogli. Quando il Parlamento di Nairobi eliminò dal testo originario la possibilità per le altre spose di opporsi al matrimonio, le deputate, cioè la possibilità di opporsi per le altre spose al matrimonio, le deputate abbandonarono l'aula in segno di protesta. Il Kenya. Tino da Milano.
Sì, buonasera.
Dimmi.
Allora, io volevo intervenire su quella, sulla discussione degli applausi ai poliziotti e tutte queste cose. Al di là, io sono solidale con i poliziotti come sono solidale con il ragazzo che, con la mamma del ragazzo che è morto.
Sì, ma lei non può essere solidale con tutti, ma che
no,
roba,
ma
è? Solidale,
allora,
con i poliziotti e solidale con la madre, ma che vuol dire? Non vuol dire nulla.
Per la disgrazia, no, solidale per la disgrazia che è avvenuta.
Sì, ma ho capito, ma che vuol dire essere solidale con la madre e solidale con i poliziotti? Non vuol dire nulla, non vuol dire niente.
Allora,
ci sarà qualche colpevole, no? O no? Ci sarà qualche colpevole oppure è morto così, per caso?
No, allora i colpevoli ci saranno sicuramente. Ci sarà forse l'eccessiva azione della polizia.
Vabbè, allora?
Però a questo punto, ma non possiamo condannare la polizia in toto. Non possiamo.
Ma chi la condanna in toto? Chi la condanna in toto?
Ogni volta che si parla, che succede qualche cosa, va bene, tutta la polizia di qua, la polizia di là, sono dei dipendenti, sono dei... Allora, queste cose io non sono d'accordo. Capisco la disgrazia della mamma che ha perso un figlio, però la mamma si deve anche chiedere che cosa faceva il figlio in quel momento, che cosa succedeva in quel momento e perché quei ragazzi che alla polizia sono dovuti intervenire a fare il loro dovere.
Non ho capito niente. Che cosa doveva fare la madre? La madre dormiva a quell'ora di notte?
No, ma si doveva chiedere perché.
Doveva chiedere perché a chi, se quello è morto? A chi lo doveva chiedere perché?
Se lo deve chiedere da sola la signora.
Vabbè, per Tino, arrivederci, motivo? si faccia una bella dormita. Gabriele D'Ascoli.
Buonasera.
Buonasera, dica.
Allora, innanzitutto volevo fare i complimenti a Radio 24 per tutte le trasmissioni e mi fa compagnia tutta durante la giornata.
Sì.
Poi volevo fare i complimenti in diretta a Giovanardi, a prescindere da qualsiasi colore politico.
Ah,
eccetera,
così,
eccetera.
A prescindere.
Poi volevo dire a quel Peragottaro, perché non trovo altro aggettivo, il caro Parenzo lì.
Sì.
Si è mai chiesto che cosa significa magari un povero poliziotto, un povero carabiniere sposato con due figli? E dover intervenire a una manifestazione del genere, se ne
va chiesto? È un argomento che non esiste, perché io non ce l'ho con i poliziotti, tutt'altro.
Lei,
la sentenza condanna quei poliziotti, la responsabilità penale e personale. Nessuno ha messo sotto processo la polizia. Si sturi le orecchie, lei e Giovanardi. Nessuno infama la polizia. Mio nonno era anche questore di Cremona.
Perché si dovrebbe vergognare? Scusi Gabriele, perché si dovrebbe
vergognare? Allora, glielo dico io, perché sono condizioni psicologiche e fisiche insopportabili in certe occasioni.
Certo, è vero.
E giustamente a lei non mi è piaciuto, ad esempio, adesso Cruciani, che ha chiuso al signore che mi ha preceduto da Milano, perché non si è reso conto che cosa stava dicendo di importante quel signore.
Che cosa stava dicendo di fondamentale?
Stava dicendo che tanti genitori, purtroppo è vero, la società, mettiamoci di tutto e di più, ma se noi italiani, la politica, tutto quello che vi pare, siamo addirittura riusciti alla Camera c'è una stanza intitolata a Giuliani, ma che ci stiamo raccontando, ragazzi?
Ma per me è uno scandalo, anche per me è uno scandalo, c'era, non so se c'è ancora.
Allora,
ma...
Parenzo,
dillo, secondo te sia uno scandalo o no che ci sia una stanza all'interno della Camera intitolata Giuliani? Parenzo, dillo.
No, non credo che sia uno scandalo.
Non è uno scandalo, 30 secondi, l'ha detto, 30 secondi. L'hai detto, non è uno scandalo, basta, 30 secondi. Ma non è che ci vuole molto poi per esporre un'idea. Non è uno scandalo, è una cosa normale, è giusto, anzi, no? È giusto che ci sia una stanza alla Camera intitolata Giuliani, giusto?
Sì, credo.
È giusto.
Sì, credo.
Beh, ammazza, poi una cosa fenomenale. Ma perché non lo facciamo pure, perché ne so, per la Faranda? Non è la stessa cosa, ma perché non lo intitoliamo agli assassini di Moro? Ma perché no? Cioè, andiamo avanti così, agli assassini di Moro, una stanza alla Camera. C'è una Camera intitolata grazie a Morucci, Faranda, eccetera. Perché non facciamo così? Bellissimo, stupendo, meraviglioso.
Non vi abbandonerò mai.
E il conduttore?
Sì, fino a prova contraria, sì, sono io. Fino da Lucca.
Buongiorno, grazie.
Dica.
Senta, io sono un ex che
passato 40 anni nell'arma.
Sì.
Questi individui che sono lesti di mano, li ho conosciuti bene.
Cioè, lesti di mano chi sarebbero? I poliziotti, i carabinieri?
Sì, quelli che menano, quelli che menano. Sì. Sono sempre... Ma mi sente?
Sì, la sento Pino.
Ah, ecco. No, sento una voce di fondo. Queste persone sono i soliti falliti che non hanno saputo affermarsi altrove e quindi hanno indossato una divisa per potersi sentire importanti. Faccia caso, il signor Giovanardi, faccia caso che a me a essere menati sono sempre dei peschiotti che si trovano per caso o comunque dei deboli. Non ho mai sentito parlare di poliziotti che hanno picchiato il figlio di un mafioso o di un personaggio importante.
Cioè, lei dice che i poliziotti alla fine se la prendono, si vogliono un po' sfogare volta e se la prendono con dei malcapitati.
È ovvio, non è quelli che dicono ci tirano i sassi, ma non vanno a menare quelli che gli tirano i sassi, vanno a menare il primo che trovano. Questo è sempre stato.
Questo non credo.
Poi volevo dire un'altra cosa. Tra l'altro ricordavo anche non so se ne avete parlato, delle torture a Nasseria dei nostri cari soldati italiani che poi hanno provocato.
Ma guardi, adesso le torture a Nasseria, adesso francamente le torture a Nasseria no. Le torture a Nasseria no. Ma è rimbalzata. Comunque, sì, comunque che.
Volevo aggiungere che mi piacerebbe. Pronto?
Sì, la sento, Pino, su.
C'è una voce, un'altra voce, non lo so. Comunque, volevo dire ai signori dei sindacati che non l'ho mai sentiti di proporre qualcosa per migliorare la situazione, specialmente per quanto riguarda le risorse. Ci sono migliaia e migliaia di dirigenti inutili nelle piccole province dove ci sono prefetti, questori e vicequestori, eccetera. Non dicono mai una parola su quello, perché probabilmente pensano di diventare
Pino,
anche loro prima o poi.
Arrivederci, grazie.
Bella stronza, che hai distrutto tutti i sogni della donna che ho tradito, che mi hai fatto fare a pugni con il mio migliore amico. E ora mentre vado a fondo tu mi dici sorridendo ne ho abbastanza.
È una stronza nel senso che ha un comportamento politico da stronza nei suoi confronti ed è prevenuta con me e con la Lega perché noi siamo contro i clandestini, noi vogliamo difendere la nostra gente, punto e finito. Se lei vuole difendere i clandestini se li porti a casa sua.
Dare anche ai loro sentimenti danno un prezzo. Il disprezzo.
Buon anno dalla stronza, da della stronza al suo presidente, al presidente della Camera.
Perché è un comportamento politico prevenuto nei miei confronti e siccome io la penso diversamente da lei, ha un atteggiamento da stronza. Questa è la verità. Io ho rispetto delle istituzioni.
Cosa ti ribelli di chi ti
adesso
vendicare?
Le istituzioni, rispetto delle istituzioni, eh. Una volta ho preso dello stronzo da Pannella, però non l'ho portato in tribunale, eh.
E tu sei stronzo come solo tu lo
ma
sei.
Ma perché? Su questo non hai tutti i torti, su Pannella, però su questo io mi sento di appoggiare Pannella. Vabbè. Su questo.
Tu commetti un sacrilegio e ogni volta che ti spogli non lo senti freddo dentro.
Giuseppe da Bari, buonasera. Giuseppe? Giuseppe da Bari, buonasera.
Buonasera. Allora, volevo dire che secondo me Giovanardi è sempre allucinante nelle sue dichiarazioni e comunque molto ignorante. Io all'età di 23 anni sono stato carabiniere volontario, quindi ho fatto un corso dove mi hanno istruito.
Sì.
E posso dire questo, non istruiscono a fare irruzione, non istruiscono. Mi scusi, l'emozione ad arrestare, non istruiscono a fermare, istruiscono a mettere solo le manette, quindi tutte quelle cazzate che lui dice che fanno di mettere a terra, non far respirare, sono cazzate. La cosa che però volevo sottolineare, una cosa che invece ci hanno fatto studiare, è che se viene commesso un ipotetico reato da un carabiniere, di solito le indagini dovrebbero essere affidate alla polizia e viceversa. Se un reato lo commette un poliziotto dovrebbe essere.
Giuseppe, sì, può darsi.
Non lo fanno mai, dottor Cruciani, non lo fanno mai.
Poi?
La polizia secondo me è grave. Come fa un poliziotto a indagare un suo collega?
Giusto.
Sì, sì,
liberamente.
Ma abbiamo quattro polizie. Se ne può parlare.
Noi abbiamo quattro polizie in Italia, no? Abbiamo questo
svantaggio. Se ne può parlare, chiamo... certamente, se ne può parlare.
Ed è grave. Come, secondo me, poi la cosa più grave, ho chiamato perché sono indignato, che lui ha paragonato il caso Giuliani a questo caso. Io mi auguro che a suo figlio non succeda mai qualcosa del genere. Io sono un grande garantista, ho degli amici carabinieri, li appoggio in tutto.
No, il caso Giuliani è un altro discorso, lui diceva...
È un altro,
perché...
appunto, ha paragonato questa cosa in un modo schifoso, non si può paragonare la... al vino. E soprattutto io ho fatto parte dei carabinieri, appoggio i carabinieri e la polizia, e che significa domani mio figlio passa quello che ha passato Aldrovanti e io devo appoggiare i carabinieri o i poliziotti o i finanzieri o il vigile urbano o chi mette la divisa.
Lei non deve, io non appoggio nessuno, io non direi mai io sto con i poliziotti come ha fatto qualcuno, io non dico sto con i poliziotti, dipende da caso a caso. Caso Aldrovandi c'è una sentenza, punto e basta, questi sono colpevoli, gli applausi secondo me sono anche, gli applausi se li potevano risparmiare, poi è un gesto spontaneo, è un gesto spontaneo, d'accordo, è un gesto corporativo e spontaneo, non ha, un applauso non uccide nessuno, un applauso non uccide nessuno,
invece.
Senti, l'applauso non uccide nessuno, c'è tanta gente che chiede la revisione del processo in Italia per tante cose,
uccide la memoria di Aldrovandi,
ma basta con questa roba che uccide la memoria, c'è chi fa carriere politica su queste stronzate, basta con
cosa
la gente che fa carriera politica su queste cose, basta, non uccide
politica?
Nessuna memoria,
uccide
l'applauso la memoria. È un gesto corporativo
ferisce
sbagliato,
la famiglia,
vabbè, ma questo è un altro
famiglia,
discorso, è un gesto
un
corporativo
pezzo
sbagliato
dello Stato, uno non se l'aspetta, se l'aspetta da uno stronzo,
sì,
ma
vabbè.
Da un pezzo dello Stato uno non se l'aspetta, lo puoi dire. Senti, tu che sei un comune cittadino che comunque fa opinione,
io non ho detto nulla.
E se anche e se lo dicessi te ne assumeresti la responsabilità e l'offesa nei confronti di queste persone,
non ho detto nulla,
tu quello che hai detto è registrato,
ma io non ho detto nulla. Imbecille, non ho detto nulla.
Quello che hai detto è registrato.
Ma cosa?
Da un
ma
pezzo
che dici?
E puoi dire
ma
quel che ti pare, come dico io.
Ma che dici?
Da un pezzo dello Stato uno non se lo aspetta.
Vabbè.
Perché quelle
allora,
sono persone
in galera,
in divisa.
Mandali in galera.
Non
quelli
mando
che
in galera nessuno.
Mandali
non mando in galera nessuno. Non mando
in galera
nessuno.
Da un pezzo.
Quel che dico è
cioè non si può fare la,
si
non si può chiedere la revisione del processo, non si può chiedere la revisione del processo, ma tu lo sai quanti giornalisti difendono corporativamente, tu lo sai quanti giornalisti difendono corporativamente altri giornalisti per mille motivi,
è un altro argomento e non mi interessa.
Intanto vi benedico e vi esorcizzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Tu sei come una piccola zanzara.
Ottima trasmissione, sempre la migliore.
Mirando isterico.
Io, David Parenzo, voglio bene a Dell'Utri. Voglio bene a Dell'Utri.
Per te è tutto sempre facile, pure cucinare, che ci resto a fare insieme.
Allora, Nazareno, con chi eravamo? Con chi eravamo? Con Giuseppe, sì, da Bari, forza.
Donati dice sempre un sacco di cazzate, cioè voi lo invitate per fare ascolto, ritengo.
Ma noi lo invitiamo per avere l'opinione di Giovanardi, punto, per fare ascolto. Ma che c'ho, il metro dell'ascolto di Giovanardi? Giuseppe, si dicono tante minchiate anche su questa cosa, si fanno ascolto con Giovanardi, ma di che stiamo parlando? Dai, su... Facciamo perché è una persona che ha un'opinione diversa rispetto al mainstream, rispetto a quello che si sente, e lo invitiamo per questo.
Ma è fuori dal mondo, Giovanardi non ha un'opinione diversa.
Senta,
da,
è fuori dal mondo,
comune.
Questo lo dice lei, ovviamente è convinto come Parenzo che lui sia fuori dal mondo, ma ci sono altre persone che invece pensano altre cose.
Io penso che
Giovanardi
sia in malafede, non solo fuori dal mondo.
Ma in malafede?
Fuori dal mondo
è in malafede che cosa?
Che
perché uno
malafede.
Non può essere convinto, invece che
penso
cosa? In malafede?
Che lui faccia una difesa che ha, come dire, la ragione anche un po' elettorale di voler rappresentare.
Ma
comunque...
se lo dice da sempre, elezioni o non elezioni, che quale elettorale che stai parlando?
Il suo blocco sociale di riferimento è quello di fare il difensore dei poliziotti, delle forze dell'ordine a prescindere. Questo è un po' come dire la sua, il suo intento.
Sì, certo, lui
politico,
ha sicuramente tra
credo.
I poliziotti una sua un suo elettorato,
qualunque
non c'è
cosa
dubbio.
Accada, qualunque sì. cosa accada, lui comunque lo avremo sempre che esprimerà qualunque
sì.
Infatti lo hai visto, ha fatto un minestrone tirando in mezzo qualunque caso, perché lui sappiamo che dirà quella cosa lì.
Allora, che si muovano però le stesse persone quando ci sono casi di questo tipo, che si muovono le stesse persone,
quali
è vero,
stesse persone?
Gli stessi avvocati,
Manconi,
le stesse associazioni
della Commissione diritti umani.
No, ma io non sto dicendo
Camera,
che sono dei criminali.
Ha fatto un'opera meritoria, perché
vabbè.
La Commissione diritti umani tutela noi cittadini, cioè anche te. Tutela anche te,
sì,
noi cittadini.
Sì, io non
capito?
Mi sento tutelato
di fronte agli abusi dello Stato.
Benissimo.
Di fronte agli abusi dello
grazie
Stato.
Giuseppe. Bartolo da Palermo, buonasera.
Buonasera.
Dica.
riscontro una certa sintonia tra Parenzo e Previti.
E chi, scusi?
Tra Davide Parenzo, sì, e Cesare Previti, sì, che qualche
non
tempo
mi pare
fa,
però vai. Previti che disse?
Vediamo dove vuole andare questo.
Che bastava 1,5 milioni di lire per vivere a Roma e all'epoca fece scalpore. Per Parenzo basterebbero 80 euro per fare la spesa per 2 settimane. 80 euro 2 settimane sarebbero poco più di 5 euro al giorno. Allora io vorrei che Parenzo rivolga a Parenzo un invito alla coerenza. E d'altronde c'è stata una giornalista americana, Barbara Ehrenreich, che anni addietro ha scritto anche un libro, Una paga da fame, ha rinunciato a tutti gli aggi, allo stipendio da giornalista, sì, ai soldi in banca per i diritti d'autore sui libri, e è andata a vivere per un anno facendo la cameriera in America, testimoniando gli stenti. Quindi
ma che c'entra questo, scusi?
No, vorrei che Parenzo, che sostiene così senza nessun pregiudizio di parte, ovviamente, quanti
che Marto, però Previti, la sintesi non è una sua, la sua caratteristica migliore. Perché che cosa c'entra Previti, Parenzo, Previti, la giornalista americana? Non ho capito una mazza, Bartolo. Qual è il punto? Sì, vada allora, al punto.
Sì, allora Previti disse,
aridaglia con sto Previti. Chi se ne fotte? Qual è il punto?
No, ma è la stessa cosa. Se 1,5 milioni bastano per vivere a Roma e non bastavano, allora perché lo diceva Previti, allora subito tutti a attaccare, e giustamente anche.
Ma io non mi ricordo queste cose di Previti, non me la ricordo. Comunque, qual è il punto fondamentale? Che secondo lei la PCR hanno detto una puttanata, giusto?
Certamente sì, non è possibile. 5 euro al giorno, come si fa? Cioè, stiamo parlando allora di paesi
vabbè, non può essere il calcolo di
con un dollaro al giorno.
Però 5 euro non è un calcolo da fare, perché la spesa di 80 euro è una cosa diversa dal dire si può campare con 5 euro al giorno.
Sì,
sono due cose un po' diverse.
Un litro di latte
ma io di fondo sono d'accordo con lei, ma non portando l'esempio di 5 euro al giorno per 14 giorni, perché non c'entra nulla. La spesa per 80 euro per 2 settimane può andare bene per un single, ma secondo me in casi anche estremi. In casi anche estremi,
molto,
per una
famiglia,
in casi estremi, 80 euro significa che uno potrebbe campare tranquillamente da solo con 160. Certo, puoi campare mangiando
ma
a casa, mangiando a casa la mattina e la sera.
80 euro sono
il pane,
di più.
E cose essenziali.
Ma lei non ha sostenuto.
Io vorrei che Parenzo lo provasse questo. Però.
Ma scusami,
anche
però, c'è un equivoco di fondo. Secondo, l'onorevole Picerno non ha sostenuto che bastano 80 euro per vivere e mangiare. L'equivoco è
no,
questa roba
basta
qui.
Basta per mangiare,
quelli
si può fare la spesa,
no,
si può fare la spesa per 2 settimane.
Sono 80 euro in più.
La spesa
che
per mangiare per 2 settimane.
Sono 80 euro.
La spesa per 2 settimane.
Allora, se volete mistificare.
La
si può
spesa
mistificare
per 2 settimane, sì o no?
Sì, sono 80 euro in più che
no,
uno
non lascia
può spendere
in più o in
più
meno
per fare la spesa. Questo
vabbè,
ha detto per portare fuori due volte.
Sei talmente con i paraocchi. Che proprio
ma
non è una cosa incredibile.
Tanto
cioè, per gli altri tu spezzi, cioè, spezzi le frasi, dividi le frasi, prendi i pezzettini. Per quasi... Quando
ma
si tratta, chissà perché,
niente,
di amici, conoscenti, gente che tu conosci, no, perché il contesto, perché la cosa che ha detto
ma
prima, perché è inserita in un'altra cosa, ha detto esattamente questo: che si può fare la spesa per 2 settimane con 80 euro. Ed era rivolto alla platea di famiglie a cui si rivolge Renzi con il provvedimento da 80 euro, dunque a famiglie singole
80 euro in più.
Ma sì, ma certo, ma quello
non
è scontato.
Non è che si vive al mese con 80
no,
euro.
No, con
nessuno
due settimane la spesa, due settimane la spesa.
Con 80
certo,
euro.
Si mangia con 80 euro, così ha detto.
Ci
una,
sono 80 euro
chi riceve
in più
questo...
disponibili per fare della
no,
spesa in
no, non
più.
Ha detto questo,
questa
non ha spesa in più, lo dici tu. Franco questo da Milano,
è.
Franco da Milano, lo dici tu.
Questo era
lo dici tu. Franco da Milano.
Io dico io.
E non è così, lo dici tu perché vuoi difendere l'indifendibile, Franco da Milano. Vai, Franco.
Allora, volevo dire una cosa, non è vero che non c'entra niente il discorso di Giuliani a Genova con questo caso, perché la dice lunga su com'è la cultura qua in Italia, la dice lunga, voglio dire che qui... Quando devastano una città e un poliziotto calpesta una donna,
sì,
tutto quello che succede, il casino è sul poliziotto che calpesta una donna. E la stessa cosa è Giuliani col discorso
però, Franco,
di questi qua.
Franco,
uguale.
Sono...
Io se fossi un poliziotto e vedo lo scippo al figlio di Parenzo, faccio finta di niente, me ne vado fuori dei coglioni. Va bene?
Vabbè, si può evitare uno scippo senza sparare a quello che scippa, diciamo. Si può evitare uno scippo se vogliamo.
No, non intervenire. intervengo, non intervengo, vabbè, non me ne frega un cazzo, mi volto dall'altra parte.
Perché?
Perché se io intervengo e mi capita per sbaglio che questo reagisce, io gli do un cazzotto, cade, batte la testa, io sono in galera.
Non è vero, esiste la legittima difesa, ma comunque non so.
Ma vaffanculo, ma non è vero. Dai,
diciamo che qualche
ragionamento. Se in casa uno gli spari e va in galera tu, ma in America col cazzo! Col cazzo!
Ma guardi, comunque.
Beh, questo Franco però non ha tutti i torti su quello che ti può succedere in Italia se reagisci.
Esiste la
non
legittima difesa, c'è un processo che
è
dimostra.
Ma no, ma no, ma no,
questo
ma no, ma no,
questo diciamo,
ma no, ma che cosa
dico.
Ma che cosa strana che hai
allora,
detto?
Dice,
che cosa bizzarra che hai detto? Che cosa bizzarra che hai detto? Allora, Franco, che vuoi dire?
Sto dicendo che la cosa di Giuliani non è vero che non c'entra niente, fa vedere com'è la cultura e la tendenza di questo paese. E poi non è vero che Giovanardi ha detto una cosa contro tendenza. Guarda, io sto arrivando a casa e sono stato al bar.
Tu dici come Giovanardi la pensa un sacco.
A favore dei poliziotti,
bar, certo.
Quello lì era un balordo, l'hanno menato, è andata male, vaffanculo.
Cioè, non ho capito, Franco, adesso per andare al sodo. Cioè, lei sostiene che quello era un balordo, si sono menati, cioè i poliziotti hanno menato, quello è morto, vaffanculo, giusto?
Ah, certo! Che cazzo ne succedono? Che cazzo vuoi fare?
Ma certo,
Parenzo,
claro,
che
dai.
Dici tu?
Ma cosa vuoi che dica? Ma c'è da rispondere a uno così?
È un tuo ascoltatore,
certo.
Rispondi.
E che me ne frega a me? Ma
rispondi,
che me ne frega?
Rispondi,
ma
mandala a fare
rispondo
il culo.
A chi? Ma non è che rispondo a chiunque che delira. Come se lo spaccato del paese fosse questa
che
roba
c'entra?
Qui, no?
Che c'entra?
Il paese non
certo,
è questa,
anche
roba,
questa
qua.
Roba qui. Anche
non
questa
è questa,
qui.
È la parte infinitesimale, per fortuna.
Rispondi,
del paese.
Ma chi te l'ha
non
detto che la parte infinitesimale? Come fai a giudicare?
Cinica, vomitevole, la gente non è così in realtà. Il paese è molto migliore.
Rispondi a Franco.
Questo gliel'ho detto, il paese è molto migliore di gente che dice andato al bar. E
lei dice che Franco,
ma cosa
Parenzo
rispondi? Cos'è che argomenti?
Parenzo dice che lei è una parte infinitesimale dell'Italia.
Ma
no?
Certo, cioè, ma non è che dice al bar dicono che ha fatto bene, meno male che è morto.
Franco,
ma
risponda.
Ma persone, ma delle scimmie dicono questo. Ma certo,
Franco,
ma è ovvio, inumano.
Allora, qui in Piazza Stuparic c'è una casa occupata dal centro sociale. Il sindaco, non so se siete al corrente, qui è vicino a voi, qua a Piazza Stuparic, no? Non so se l'avete mai vista.
A Milano,
è una casa occupata da un centro sociale. I proprietari, che sono due immobiliari, hanno chiesto al sindaco di liberarla. Il sindaco, che fa parte della cultura di Giuliani e tutto, gli ha detto no, è una cosa tra privati. C'è stato un articolo su
Vabbè,
Corriere.
Allora vada al sodo, su, dai.
Come? Il TAR ha dato ragione ai proprietari. Il sindaco non interviene, non sgombera. Ma scusa, cosa vuol dire sgombrare? Vuol dire che arrivano i poliziotti e con i guanti bianchi vanno dentro e ti dicono: scusate, potete uscire per cortesia? Succederà così.
Però adesso stiamo parlando di un'altra cosa, caro Franco.
Appunto.
Lei sostiene sostanzialmente che quei poliziotti gli hanno menato e hanno fatto bene perché era un balordo. Insomma, mi sembra che ha detta grossa lei, Franco, no?
No, adesso io su questa. Guarda, io se, non sapendo le cose, do ragione ai poliziotti.
Ah, no. Così, per non
a
sapere
prescindere.
Leggere e scrivere, da ragione.
Non saper leggere e scrivere, do ragione ai poliziotti. Perché sai, io sono a Quarto Giaro, Ma sai la sera cosa ne vedo, E quando arriva la polizia, gente che reagisce, che gli tira le bottiglie in testa ai poliziotti. Ma non sapete cosa c'è in giro? Sapete cosa c'è in giro?
E questi
poliziotti, ma porca miseria, ma per
ma
favore,
questo ha ragione, ma
questo qui era ubriaco, è fatto, tutto, non lo so, adesso io non...
Ubriaco mi sa che è un po', anche lei è un po' ubriaco stasera, Franco.
No, non sono ubriaco, io sono tranquillo, però quando io vedo queste cose, vedo il tabaccaio incriminato, quando hanno tentato di rapinarlo, quando io
ma
vedo
lei ha detto che Aldrovandi era un balordo, però, ha detto che era un balordo.
No, ho detto, non so la, non so
Franco,
la situazione.
È partita la brocca, però come non sa la situazione? Prima gli è partita la brocca e poi non sa la situazione.
Sono ragione i poliziotti.
Ma dai, vai su. Pubblicità.
Ma dai, su, dai.
Le zanzare di casa mia si nutrono di me.
Oh, ma ti ricordi ieri, David, che Mauro da Mantova, il tuo amico Mauro da Mantova, quello che chiamo ogni tanto qui alla zanzara, ha detto di essere intervenuto nella trasmissione di Liguori, fatemi sfatti. Sì. Senti che cosa ha detto.
Però eccoci.
Buongiorno.
Buongiorno, lei chi è? Come si chiama? Da dove chiama?
Chiamo da Mantova.
Bene.
Sono Franco.
Franco.
55 anni.
55 anni.
Tutta da 3 anni senza pensione, invalido civile, cardiopatico, con un infarto di un mese fa e due bypass al cuore di 15 anni fa. Ma Renzi cosa ha fatto per me? O quelli come me?
Sì,
non ha fatto una minchia. Zanzare di
casa mia. No, aspetta, aspetta. Allora, tu ti rendi conto che personaggio che è questo? Questo qua è veramente un personaggio da premio Nobel, secondo me. Da premio Nobel. Dice di avere 55 anni, cardiopatico, malato di non questo, so che cosa.
Questo poverino.
E Renzi cosa ha fatto per me? Dice, ovviamente non è né cardiopatico, almeno non ci risulta.
Non lo so, io non ho mai fatto perizie, diciamo, sul suo cuore. Psichiatriche magari.
Ancora,
sì.
Ancora credo, ancora.
Renzi, hai fatto tanto per chi prende poco e chi non prende una minchia, che cavolo hai fatto?
Schiavo, sì, ho capito. Ricevo il suo messaggio, ricevo il suo messaggio, signor Franco, e lo metto all'attenzione di Matteo Renzi, come
ecco
tutti gli altri, come tutti quelli che hanno lasciato il messaggio registrato e che prego ancora di chiamare. Sento
respirare. Cioè, si è presentato come Franco, non Mauro. Franco, certo. E chiamava dall'ospedale. Vediamo di sentire la prima parte, cardiopatico, non so cosa ha detto. Sentiamo.
No,
però eccoci.
Buongiorno.
Buongiorno, lei chi è? Come si chiama? Da dove chiama?
Chiamo da Mantova.
Bene.
Sono Franco.
Franco.
55 anni.
55 anni.
Tutta da 3 anni senza pensione, invalido civile, cardiopatico, con un infarto di un mese fa e due bypass al cuore di 15 anni fa. Ma Renzi cosa ha fatto per me? O quelli come me?
Sì,
non ha fatto una minchia.
Cioè, ma l'ospedale quando è che l'ha detto? Chiamo dall'ospedale.
No, comunque la radio, cioè noi, anche le altre radio, ma noi in particolare, le televisioni, per queste persone svolgono un servizio sociale. Cioè, questo qui, se no, che fa? Cioè, sono uno sfogatoio importante per questa gente, in fondo.
Franco,
se non ci fossimo noi,
che in realtà è Mauro, è Mauro.
Ma io non lo so se neanche Mauro. È uno nessuno 100.000, è niente. Cioè, è lo schifo che è dentro di noi.
Senza...
È quella parte oscura di noi,
sì,
che nei paesi civili viene governata e dentro ognuno di noi c'è una parte brutta, cattiva, eccetera.
Sì.
Ecco, è questa roba qua che si esprime, si manifesta. Però, meno male che ci sono queste linee per telefonare, perché così anche lui ha un suo, sa come passare il tempo, meno male.
Dopo il traffico che incombe alle 20:16, vi leggerò una parte del brano che qualcuno vuole introdurre nei licei italiani, in particolare in un liceo di Roma, perché questa vicenda, sapete, io sono a favore del matrimonio gay, dell'adozione, di tutto, però si nutrono di me.
A zanzare con l'odioso insetto.
Ma lei è un bestione, con quel Davide dell'ostrega. Ma accidenti, l'incazzatissimo Cruciani. Ma porca miseria.
Gratta gratta, ma peggio è. Pure lo spray a
zanzare. In un liceo romano, il liceo Giulio Cesare, alcuni professori vogliono introdurre come libro di testo un romanzo che non è un romanzo storico, è un romanzo del 2013 edito da Einaudi di Melania Mazzucco dal titolo Sei come sei. All'interno di questo romanzo, che narra di amori, anche amori omosessuali, si descrive un rapporto omosessuale tra giovani calciatori. Il brano, uno dei brani contenuti all'interno del libro, è questo. Si inginocchiò e poi, come un guizzo, con un guizzo fulmineo, ficcò la testa fra le gambe di Mariani e infilò l'uccello in bocca. Aveva un odore penetrante di urina e un sapore dolce. Mariani lo lasciò fare. Giose lo inghiottì fino all'ultima goccia. Ripeto, chi non avesse capito bene, si inginocchiò e poi, con un guizzo fulmineo, ficcò la testa fra le gambe di Mariani e infilò l'uccello in bocca. Aveva un odore penetrante di urina e un sapore dolce. Mariani lo lasciò fare. Giose lo inghiottì fino all'ultima goccia. Ora, i ragazzi di 14 anni, caro David, ovviamente su internet di 14, ma anche di 13, anche di 12, volendo possono leggere qualsiasi cosa, anche di peggio, no? Possono vedere immagini terribili, oppure anche immagini semplicemente di sesso, possono vedere qualsiasi cosa su internet, ma lo fanno perché decidono di farlo, o perché i genitori glielo fanno fare, o perché i genitori, come dire, non controllano bene. Sei d'accordo o no?
Assolutamente sì.
Allora, il fatto che dei professori non vogliono introdurre, come dire, Guy de Maupassant, Prévert e altre cose, che pure parlano, Prévert, ci sono dei brani anche che fanno riferimento al sesso, ma una scrittrice contemporanea, con un romanzo del 2013, è un romanzo, come dire, che non è diventato, no, una pietra miliare della letteratura italiana, ma voglia reintrodurre come testo obbligatorio di discussione tra i giovani di 14 anni un romanzo in cui si parla esplicitamente di pompini in bagno, di pompini in bagno, caro amico.
Non l'ho letto, non l'ho
ma
letto
si interesseranno io. Solo di quello, è evidente che non prenderanno quella roba lì. Allora io dico una cosa, va bene tutto il matrimonio, l'adozione, quello che volete, ma perché un ragazzino di 14 anni si deve vedere recapitare da un professore un libro dove si parla in maniera meravigliosa sicuramente di pompini in bagno? Cioè, spiegami perché decide lui se andare su internet di guardare tutti i pompini del mondo.
No, ma lo guarda, premesso che, come dire, c'è la libertà di insegnamento e quindi l'unica cosa che mi interessa vedere e capire è la ragione per cui questi insegnanti hanno proposto questo testo, è l'unica cosa. Dopodiché è chiaro, forse è inopportuno, ma l'unica idea che io mi sono fatto su questo è che mi piacerebbe sentire le ragioni di questi insegnanti.
Sì, vabbè, quello è un approfondimento, porta a porta.
Beh, questo è quello che io ti posso dire, però.
Senti l'audio del prezzo.
Questo è quello che
senti,
posso dire. Cioè, le ragioni, perché sono curioso di capire perché loro hanno proposto questo.
Ma semplicemente
testo.
Perché gli piace quel testo e pensano che sia istruttivo, non sono dei mostri. Non sto dicendo che siano dei mostri.
Ma io questo dico.
Sto dicendo che se ne può fare a meno o no? Se ne può fare a meno o no?
Probabilmente assolutamente sì. Probabilmente assolutamente sì.
Io non sono, come sai,
che a scuola. Dopodiché. Che a scuola si parli in modo libero e senza ideologia di cultura omosessuale in tanti modi diversi, dall'antica Grecia fino alla letteratura contemporanea.
Ti posso dire che non ce n'è bisogno? Ti posso dire che non ce n'è bisogno?
Non lo so, lo decidono gli insegnanti che hanno in questo paese la libertà di scegliere.
Anche una scuola, anche una scuola lo decide una scuola.
Appunto.
Sì, però francamente si può dire che non ce n'è bisogno, perché veramente a 14 anni uno può sapere di omosessualità. Gli insegnanti devono appunto insegnare i ragazzi a far di conto, a sapere scrivere
anche
in italiano, ma non alla cosa
altri,
ma non devono diventare
l'educazione civica.
Sì, vabbè, ma
che noia.
Mamma mia.
Lo so, purtroppo l'educazione civica.
Ma che c'entra? Non dicevo l'oggetto dell'educazione civica. Ma che vuol dire educazione civica? Non vuol dire niente, è una parola vuota.
Leggere la Costituzione in classe,
sì,
ad esempio.
Leggere la Costituzione in classe.
Niente,
sì.
Niente.
Pompini. Poi all'altro una
botta a polpaccio. Vabbè, il preside della scuola, lo vogliamo sentire? Mettiamo il preside della scuola, dai.
Ha qualche cosa di violento e subdolo che colpisce la scuola pubblica, la colpisce profondamente nella sua libertà di espressione. Un libro può soltanto costruire persone, non corrompe mai. E quindi più si legge e più si diventa persone intere.
Ma a me sembrano francamente delle argomentazioni assurde. Allora perché non proporre la biografia di Rocco Siffredi? Cioè la biografia di Rocco Siffredi va benissimo, perché no? I passi di Rocco Siffredi in cui parla di patata, in cui parla di fregna, in cui parla di figa, in cui parla di scopate. Perché no? No, perché tu preferisci la mazzucca a Rocco Siffredi?
Beh, c'è
nelle cose c'è
differenza.
C'è differenza, certo.
Tra il film
questo
l'impero
è
parezzo, dei...
preferisce la mazzucca al romanzo di Rocco. Vabbè, alla vita di Rocco Siffredi
assolutamente sì. Pensate. Quello di Rocco Siffredi posso leggere in altre occasioni,
si inginocchiò e poi con un guizzo fulmineo ficcò la testa fra le gambe di Mariani
l'altra
e infilò
roba,
l'uccello in bocca. Aveva un odore penetrante di urina e un sapore dolce. Mariani lo lasciò fare, Giose lo inghiottì fino all'ultima goccia. E dai, su, e dai.
I centimetri sono la passione.
La zanzara è l'imprendibile, certo. Claudia da Modena, buonasera Claudia.
Sì, buonasera, mi sentite bene?
Sì, sì.
Bene, io volevo intervenire su un argomento, ma chiaramente volevo essere solidale, alla coraggiosa mamma di...
Claudia, la devo richiamare perché non si sente una mazza. Nazareno da Messina.
Ciao!
Dimmi.
Ma che schifo, dico, questo argomento che state parlando, ma io, guarda, sono senza parole, cioè questi professori andrebbero radiati, non mettere il romanzo, cioè guarda, coso Parenzo è di una ipocrisia unica. Ma
vabbè, Parenzo, in questo caso non ha detto la mazza, perché non sa che dire.
No, non so che dire, ho detto che vorrei capire il parere degli insegnanti.
Perché questo l'avete detto ora, ma questo è uno schifo inaudito che mettano nel liceo un libro del genere. Ma a parte questo, volevo essere un attimo con Taormina. Dico, odio Taormina, non è odio, dico, ma in quanto avvocato non mi piace. Ma dico, lui se dice anormale, ed è una parola che sembra grossa, ma me lo volete consentire almeno la parola difettoso, o no?
Ma chi, scusi, i gay sono difettosi? Vabbè, lei è cretino, ma lei è un pazzo, lei è un menomato mentale, ma lei è un malato di mente, lei è un malato di mente.
Io sì, ma dimmi una cosa, abbiamo avuto tutti dei figli, giusto? Quando nasce maschio, uno lo vede, o nasce femmina, si aspetta che quelli facciano il maschio e la femmina, non che facciano altre cose. Mi spiego o no?
No, non si spiega. Lei ha detto che sono difettati, Nazareno, difettati.
Difettosi, benissimo. Difettati.
Ma difettoso è un difettoso è un oggetto. Difettoso è la
difettoso io.
Nazareno, difettosa è la lampada di casa mia che è sempre difettosa, non si accende molto bene. Io vedo male, ogni tanto si posiziona male, è un po' incrinata, ecco, eccetera, eccetera.
Sì,
difettoso è il lampadario,
ma
difettoso è il mio forno. È il mio forno difettoso. Ho capito.
Non si possono aggiustare.
Cioè è peggio di un oggetto. Lei dice peggio di un oggetto,
ma non è una questione, l'oggetto è rotto, si aggiusta. Allora uno nasce maschio, la natura dico fa il suo corso, questi sono fuori natura, quindi io dico mi rendo conto che posso passare per bigotto, ma non è così, voglio dire la natura è quella. Allora quantomeno dire, quando io sento parlare per esempio come si chiama quello che ora si sta presentando pure in politica, mi sfugge il nome in questo momento,
chi?
Che è dichiarato gay, quello che c'ha i fidanzati che se li prende Jovanotti,
Cecchi,
no?
Paone, sì, Cecchi,
Cecchi Paone,
che
bravo.
Fatto,
allora,
che ha fatto?
Quasi quasi, da come parla, fa sembrare che sono difettoso io.
No, è normale. Ma secondo
allora,
me sì,
io li
secondo
voglio tollerare,
me...
io non ho nulla contro di loro, li voglio, possiamo lavorarci insieme, ma non mi dicano che sono normali, perché se no la normalità non si capisce più cos'è. Io cosa sono allora? Che sono un eterosessuale, cosa sono?
Ma lei è eterosessuale, altri sono omosessuali, Nazareno.
Lei è quel che è.
Cioè, lei
è
quindi sono nati difettosi.
Sono uguali a lei,
difettosi.
Sono uguali a lei, Nazareno.
No,
sono uguali,
no,
sì,
no,
sono
dal
uguali.
Dal punto di vista sessuale sono difettosi.
Beh, certo, perché a quelli piace metterlo nel culo, anche a lei piace metterlo nel culo,
esatto,
per esempio.
Esatto,
o no?
Esatto. E io, siccome no, a me piace.
Solo che
cosa,
a lei piace metterlo nel culo a una donna, mentre a loro piace metterlo nel culo a un uomo.
Che mi ha insegnato madre natura. Io non ho avuto una
scuola
per dire.
Senta, amico mio, nell'antica Grecia non la pensavano così, tanto per fare un esempio, per cui madre natura o non madre natura non lo so, a quelli piacciono certe cose, certe pratiche sessuali, piacciono gli uomini, amano gli uomini, e lei invece è innamorato delle donne, l'amore è sempre l'amore, poi non possono fare figli, è vero, ma quello che c'entra? Non è che uno non è completo se non fa figli, ci sono anche coppie eterosessuali che non possono avere figli, per esempio.
Coppie eterosessuali che non possono avere figli, che fanno?
No, ci sono coppie eterosessuali che non possono avere figli, ovviamente gli omosessuali non possono avere figli, non è che come dire, uno si debba per forza
ma è proprio l'atto che ha ragione Taormina, è tutto degradato, cioè, quando, cioè mi fa scialare con quella frase, quando tu la metti io mi scialo, scusa ti do del tu mi dai
Palenzo, non rispondi?
Ma che gli devi dire a questo?
No, a cosa vuoi che ti rispondo?
E che ne so?
E pensa che sono difettati, poverino.
Vabbè. Nazareno, grazie. Andrea da Rimini.
Al Nazareno bisogna portarlo, appunto. Al Nazareno, esattamente.
Nazareno è un liceo di Roma, però, perché dice al Nazareno? Dice...
No, al Nazareno io lo intendo invece
in che
come,
senso? Cioè,
come, struttura, come struttura sanitaria.
Ah, come struttura.
Che l'invasione dei froci!
Questo non era un altro. Era lo stesso ascoltatore, forse. Nazareno, lo stesso. Era la stessa voce.
No,
non è lo stesso.
Pronto?
Che... Sì, Andrea, dica, prego.
Sì, buonasera.
Vai.
Volevo dire a Parenzo che è un grandissimo cornuto. Le spiego il motivo.
Bravo. Sì, non è l'unico che lo dice in questi giorni, però va bene.
No, io dico che è un doppio cornuto.
Sì.
Le dico una cosa.
Come
lui
questo?
Dice delle cose,
Andrea,
per fare incassare chi non è un comunista di merda come lui.
No, innanzitutto non è né comunista né
comunista
di merda, poi è un altro discorso. Cioè.
No, lui è un comunista.
Di merda, lei dice.
Sì, ed è un grandissimo cornuto.
Cos'è sta roba?
Mi sono soffiato il naso.
Ah, ti sei soffiato il naso.
Per non ascoltare le stupidate.
Potresti anche scansarti dal microfono mentre mi soffio il naso.
No, proprio questo è per rispetto a Andrea, mi guarda.
Ah, tu lo vuoi...
Prego, prego.
No, mi soffio il naso.
Andrea, allora? Si sta soffiando il naso. Basta, è un comunista di merda, è un cornuto.
È un comunista cornuto di merda.
Ma che cos'è questa roba? Che cos'è questa roba qui? Cioè, Andrea, lei interviene per dire è un cornuto comunista di merda.
Esatto.
Ed è soddisfatto così?
Moltissimo.
E allora cioè, sono felice anch'io.
È felice anche Parenzo, perché lei è soddisfatto, è felice, siamo felici tutti. Arrivederci e grazie.
Cornute che non sono altro. Questi sono dei cornuti.
È un comunista cornuto di merda. A posto, solo questo.
Complimenti, complimenti. Comunque, lo sai che siamo riusciti in due ore a non pronunciare la parola Berlusconi? Cioè, sembra incredibile, ma oggi in due ore, al contrario di tutto quello che ci dicono ogni volta, parliamo di Berlusconi, siamo riusciti a non pronunciare la parola Berlusconi. È incredibile.
Sì, cioè, è vero.
Aldrovandi, gli 80 euro della Picerno, poi che c'è stato? I froci, lì la questione dei gay nella scuola di Roma. Siamo riusciti a non dire che Berlusconi dal 9 maggio inizierà i servizi sociali e seguirà i malati di Alzheimer alla Sacra Famiglia. Uno può farsi anche venire qualche battuta sui malati di Alzheimer, no?
C'è una mosca, una zanzara comunista che mi ha preso. Vedi, cioè, guarda, vedi? Eccola qua.
No, no, qui di comunisti non ce ne sono. Io sono fervente anticomunista. Sono sempre stato fervente anticomunista.
Parenzo, è un comunista cornuto di merda.
No, questo Parenzo è stato comunista. È stato comunista.
Beh, no, però per
sei
ragioni...
stato comunista.
No, ti voglio dire. Per ragioni,
ma non c'è niente
anagrafiche...
di male, sei stato comunista.
Ma per... ti sto spiegando che per ragioni anagrafiche, essendo del 76, è difficile, visto che il Partito Comunista...
Cioè tu
diciamo...
sei stato iscritto al PDS allora, diciamo.
Esatto.
Al PDS,
cioè, purtroppo, questo posso dire, purtroppo non sono mai stato iscritto alla FIGC.
No, io
quando...
sinceramente non ho questi rimorsi,
perché
devo
qua...
dirti
no,
la verità.
Ma io sto dicendo, per me, tu mi hai chiesto, io ti dico.
Cioè
ma
tu volevi essere comunista ma non ce l'hai fatta.
Ma magari anche a Lotta Continua mi sarei iscritto. Penso,
non ce l'hai fatta, volevo essere comunista ma non ce l'ho fatta. Ma il tempo non me l'ha permesso.
Il tempo non me l'ha permesso. Ma c'erano altri partiti comunisti quando io ero ragazzino. No, ma quando io ero ragazzino c'erano. Ma scusami, però, quando io ero comunista, se mi chiedi, c'erano altri partiti comunisti,
La cosa incredibile.
Ma io mi iscrissi alla sinistra giovanile all'epoca guidata da.
Vabbè, siccome ogni tanto mi viene qualche rimorso di non aver fatto sentire nulla su Berlusconi. Non c'è niente oggi di Berlusconi. Non ha detto un cazzo ieri. È possibile che Berlusconi ha detto niente? Ci sarà qualcosa di Berlusca, no?
Magari avrà detto, ma sai, Giovanardi oggi ha catalizzato la nostra attenzione.
Ah, Grillo, una pericolosa setta mi segnala. No, sì, sentiamo questa pericolosa. Ieri questo? C'era stata la cosa di Hitler, Berlusconi, credo, da qualche parte.
Bravo, vedi che bravo.
No, ma ieri, è sempre di ieri.
Beh,
sempre
comunque
di
bravo
ieri.
Berlusconi, lo dico senza ironia.
Bene, questa sinistra ha sempre avuto la mania delle tasse. Oggi c'è un altro pericolo. E questo pericolo si chiama Movimento 5 Stelle. Come si comporta Grillo nei confronti dei membri della sua setta l'abbiamo visto, è un pericolo assoluto per il nostro futuro.
Allora, Berlusconi si rivolge agli elettori di Grillo perché vuole prendere lì, perché sa che perde lì. Ma a proposito di sette, per carità, non c'è paragone, perché le sette, secondo me, non è una setta né quella di Grillo. Però se c'è qualcosa che si avvicina di più ad una setta, certamente c'è Grillo. Però subito sotto c'è Berlusconi, perché anche lì è stata una chiesa, quella del berlusconismo, con un capo
no,
carismatico,
ecco,
per vent'anni.
Questo no, non la definirei
una setta,
chiesa.
Però c'era l'adorazione di Berlusconi, sì, quello c'è.
Ma quella.
Sto dicendo leggermente sotto Grillo. Se uno deve andare con la metafora della setta, dopo Grillo c'è Berlusconi.
Ma era un partito carismatico. No, non la chiamerei, ma io non
ma
sono
non la sto
sicuramente
chiamando
Berlusconi.
Setta.
Non no,
la sto...
ho capito cosa dici tu. No, sicuramente era un partito carismatico. Che
subito dopo Berlusconi e Grillo c'è Berlusconi da questo punto di vista, diciamo, no?
Ma guarda che i berlusconiani sono persone molto più senzienti di...
Oh, aspetta, battuta di Crosetto di Fratelli d'Italia. Visto che Berlusconi si deve occupare di anziani, sentiamo.
Perché credo che i giudici che non hanno fantasia, perché bastava che lo mandassero, visto che deve occuparsi di anziani, al Quirinale, così faceva pace con Napolitano. Stava 4 ore al giorno con lui. No.
E c'è anche un bel Crozza Grillo.
Noi vinciamo l'Europa, andiamo da Napolitano, lo mandiamo a Cesano Boscone.
E poi però cosa succede?
Prendiamo noi il governo.
Ah, lo prendete
prendiamo
voi?
Prendiamo il macello. Ah, che cazzo dici? Prendiamo noi il governo. Ma abbiamo dei ragazzi meravigliosi.
E mettete i ragazzi...
Me devi vedere, c'è una ragazza che fa la marmellata di castagne.
E cosa c'è? Cosa fa la...
La mettiamo al lavoro. La mettiamo al Ministero del Lavoro.
Ma non si può, ma
c'è
una
ragazza che fa degli sgabelli. Devi vedere, cazzo, fa degli sgabelli con i tappi di sughero.
Ma cosa c'entra?
Ma lo metti alle infrastrutture.
Ma forse non...
C'è un ragazzo che insegna Pilates ai delfini. Cazzo, lo metti alla difesa.
Ma è sicuro?
Sono tutti ragazzi meravigliosi.
Ma no, ma...
Però non lo fa bene Grillo, è fantastico il testo, è fantastica la, come dire, la sceneggiatura di quello che fa Pilates, eccetera, eccetera, lo mettiamo lì, lo mettiamo là. Però non lo fa benissimo, lo fai meglio tu, Grillo.
Addirittura.
Sì, 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 ma nettamente proprio, come voce nettamente lo fai meglio tu.
Ma di cosa parliamo? Ma porca puttana, ma abbiamo dei ragazzi fantastici.
Ma Grillo, ma sono dei signori, sono dei signori, sono cruciani.
Ma da dove? Dal web, spero.
No, è dalla radio.
E allora
è
culo, ma quale radio?
Ho capito, però le posso fare una sola domanda, Grillo, una sola gliela faccio. Allora, lei ha candidato di signor nessuno al Parlamento Europeo, nessuno sa chi sono, non fanno campagna elettorale, non fanno i santini, ha proibito anche i santini.
Tutto
la campagna...
proibito, c'è tutto, è tutto morto.
Ho capito, ma chi va al Parlamento
ma
Europeo non
va,
lo conosciamo.
Nessuno, ma come, uno no? Scherzo, devi va... ma è gente che non deve, ma non si... se la conosci non la voti, evidente. Ma scusami, ma che cazzo voterebbe uno che si mette il microchip, uno che parla della coppetta? Nessuno, è evidente, gente che non aveva reddito prima. Ma è questo il senso, signori, nessuno da mandare lì a distruggere tutto, a dire due stronze, due cazzo, l'Europa, non sappiamo nulla, sono lì. Ma perché, che nomi vuoi, cosa vuoi sapere?
Ho capito, ma uno dovrebbe sapere qual
è. Ma
no.
Uno chi? Ma non esiste. L'uno è nessuno, il web esiste, quello, basta. Ma magari non esistono neanche questi. Ma io non so. Vabbè. Neanche chi cazzo è sta gente, ma neanche loro sanno.
Collegamento
chi sono.
Via web finito. Giuseppe da Taranto. Buonasera, Giuseppe da Taranto.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Allora, io mi riallaccio al vostro dialogo con Giovanardi. Poverino, si barcamenava, ha cercato di darti una risposta molto arzigogolata, non avere il coraggio di esprimere una propria opinione. Ma d'altra parte, questa classe di individui politicanti ha solo un atteggiamento, un opportunismo di comportamento.
Sì, però lei a chi si sta rivolgendo? Scusi Giuseppe, mi spieghi subito.
A Giovanardi altrimenti... in particolare.
Cioè?
Ma siccome avete parlato anche di Alfano e di tutti...
No, non abbiamo parlato di Alfano. Alfano ha detto che è una vergogna quell'applauso, che fa un danno alla polizia, eccetera, eccetera.
È una espressione di opportunismo estemporaneo.
Tra l'altro non abbiamo detto che...
captazio.
Vabbè, Giuseppe, ho capito. Anzi, non ho capito e non voglio capire. Mi scusi, ma lei sta andando da una parte che non mi interessa. Nel caso Aldovrandi, Parenzo, i poliziotti, in realtà, hanno usufruito di uno sconto di pena. Cioè, erano stati condannati, credo, a 42 sì. mesi. Hanno usufruito anche di uno sconto di pena, tra l'altro.
Vabbè, ma questo io. No, ma io, infatti, non entro nel merito. Cioè, questi
però vorrei sentire Giovanna da Roma. Giovanna
hanno
da Roma.
Diritto a criticare la sentenza.
Meno male.
Pronto?
Giovanna da Roma.
Ma ci mancherebbe. Ma chi è che sostiene il contrario?
Giovanna, dica.
Buonasera,
tu.
Pronto,
no, tu hai detto un corpo dello Stato e tu.
No, pronto. No! Io ho detto che il SAP. Il rappresentante una difesa corporativa.
Ah, tu dici gli altri.
No, io dico, ma chiaro, quelli che sono stati condannati, le famiglie di quelli condannati,
ma gli altri è uguale, dai, cioè.
Hanno diritto. No, non è uguale che una parte dei poliziotti, una parte del sindacato di polizia difenda a prescindere corporativamente quelle
Vabbè.
persone,
come tutti i corpi,
secondo me è grave. Però
sentiamo questo Tonelli qui a Scadigi 24, vengo subito da lei Giovanna. È Tonelli.
Una parte degli italiani a causa di un bombardamento Sap. mediatico, in senso negativo e corroborato da un'infinità di menzogne, ci eravamo fatti un convincimento negativo sui colleghi. L'analisi degli atti processuali invece porta a far credere che anche il collegio giudicante sia stato condizionato in questo senso da quello che prima è stato un processo di piazza, prima che nelle aule di giustizia. È legittimo pensare questo, abbiamo verificato in maniera attenta e prudente. Lo hanno fatto i nostri studi legali e credo che sia legittimo quindi pensare che i colleghi siano stati figli di un errore, come decine e decine di migliaia di persone e nella storia della Repubblica negli ultimi 60 anni.
Ma non si capisce perché, adesso, al di là di quello che ha detto Tonelli, io ho applaudito convintamente, gli applausi erano in un luogo privato, non c'è cosa più pubblica di questa, le cose private non c'entrano assolutamente nulla.
È un congresso, scusa. Dai.
Assolutamente, però io non capisco perché, non si possa chiedere la revisione di un processo perché alcune persone sono convinte, anche se sono dei sindacalisti, di un corpo dello Stato, non capisco perché non possono. Vabbè, ho capito, ma che c'entra? Quelli sono
secondo me, per carità, poi valgono le opinioni.
Vabbè,
di chiunque.
Sentiamo Giovanna da Roma, dai.
Buonasera. Scusa, io vi riporto un attimo il discorso del libro della Mazzucco del Liceo di Roma.
Sì, però deve togliere viva voce, Giovanna, il coso, come si chiama, il microfono, insomma, deve prendere il telefono. in maniera normale.
Sono io che sono un po' raffreddata.
No, adesso si sente bene, dica.
Ecco. No, io sono un genitore di uno dei ragazzi delle classi interessate alla lettura di del libro delle Sera Mazzucco. E le cose,
cioè, in che senso? Lei è il genitore di uno dei ragazzi
A cui è stato dato questo libro in lettura,
sì.
Ma non come libro di... Cioè, qua non è un libro di testo che viene preso... Cioè, è una lettura che è stata proposta.
Vabbè, sì, certo, una lettura.
Non è che è un libro che poi verrà riproposto. È stato proposto in un momento in cui c'era un dibattito fortissimo, sia dal punto di vista politico che mediatico, sui matrimoni omosessuali, sulla possibilità dell'adozione e delle
mutazioni. Sì, d'accordo, è un romanzo.
Ma voi genitori,
lei è d'accordo con questa cosa? Scusi Giovanna.
Guardi, noi siamo rimasti perplessi come genitori inizialmente, ma i ragazzi sono stati accompagnati in maniera molto seria nell'apprendimento di tutti i contenuti e hanno potuto dibattere e comunque
di che cosa, scusi?
Perché il discorso, voi avete letto uno straccio ovviamente.
Ma uno straccio, signora mia, ma i ragazzi spesso non è che leggono tutto il libro.
Certo che leggono tutto il libro, perché sì, ma non è che proposto, certo. E poi comunque hanno avuto degli incontri, dei dibattiti con i professori, quindi hanno letto tutto il libro. E il libro,
scusi, lei darebbe a suo figlio il libro in cui c'è scritto si inginocchiò e poi con un guizzo fulmineo si inginocchiò e poi con... No vabbè, ma lei fa benissimo, lei nella sua autonomia.
Ha ragione sta signora.
Insegnante, io ho comprato libro a mio figlio, però scusi, se mi fa finire il discorso, brava, è che al di là di quella pagina specifica, ipocrisia, che sicuramente è stata accompagnata dai ragazzi, ma il contenuto, diciamo, parla, narra la storia di una ragazza che cresce con una coppia di genitori omosessuali, che sicuramente lascia, perlomeno noi genitori, io sono una cinquantenne, quindi voglio dire, all'inizio non è facile parlare con i nostri ragazzi di queste cose.
Sì,
probabilmente il coraggio dell'insegnante di proporre in un momento in cui tutta la stampa...
Cioè, gli insegnanti sono stati coraggiosi, secondo lei? Gli insegnanti sono stati...
Sì, bravo,
come accendevi la radio, come accendevi la televisione, non si sentiva parlare altro
che i genitori,
patrimonio omosessuale, adozione.
I vostri...
Lei dice, gli insegnanti guidano i nostri ragazzi, bene. Questa riflessione ha fatto bene, interessante quel che
dice. Sì, assolutamente.
Sono stati guidati, cioè non è che è una cosa
guidati,
che è stata...
Vuol dire guidati?
Guidati, cioè si discute...
Avuto possibilità di ricevere tutte le spiegazioni.
Certo, Giovanna,
mondo.
Scusi un attimo, gli altri genitori erano tutti d'accordo?
Nessuno di noi era, inizialmente siamo rimasti anche noi un attimo.
No, ma gli altri, ci sono state altre reazioni diverse dalla sua? Immagino di sì.
Ma anche io inizialmente ho detto l'importante è che questa cosa sia proposta.
Ripeto, ripeto ancora una volta, un libro in cui c'è un passaggio di questo tipo, si inginocchiò.
Leggerlo ancora, ma non è tutto, è lì, ha ragione la signora.
Si inginocchiò e poi con un guizzo fulmineo.
Ma perché leggerlo quella parte lì?
Ma perché non lo devo leggere? Scusa, perché non si può leggere la radio?
Ma perché è chiaro che...
Ma che vuoi? Ma cosa vuoi come faccio la radio? Devi discutere come faccio la radio.
Ma è una provocazione.
Sì, è una provocazione, certo.
La signora ha ragione.
Giovanna,
la posto in altro modo.
Giovanna, un libro, guardate se mi devo far dire come devo fare la radio da questo.
C'ha ragione. Cinquantenne, vecchio stampo, non l'avrei comprato e non l'avrei proposto.
No, ma lasci perdere, un libro in cui c'è scritto si inginocchiò e poi con un guizzo fulmineo ficcò la testa fra le gambe di Mariani e infilò l'uccello in bocca. Aveva un odore penetrante di urina e un sapore
dolce. Queste cose le abbiamo
Mariani lo lasciò fare, Gio se lo inghiottì fino all'ultima goccia. Io dico una cosa, siccome suo figlio quanti anni ha?
15 anni, come tutti i ragazzi della classe.
Benissimo, 15 anni, io immagino che queste cose le sappia, le abbia viste su internet, abbia visto anche di peggio su internet.
Ma
probabilmente
sicuramente non si è stupito, ma quello che lo ha colpito di più non è stato questo passaggio,
ma sì,
quanto il fatto che esisteva, cioè si raccontava la storia di una ragazza cresciuta con due genitori omosessuali.
Ma avanti.
Sì.
Adottata con un...
Ma nessuno dice il contrario, ma perché?
Cioè, voglio dire, gli argomenti che lo hanno colpito profondamente sono stati altri e più profondi rispetto a questo singolo passaggio di cose che conoscono benissimo a 15 anni.
E perché io rispetto, ma uno può...
No, ma questo glielo dico proprio...
Ma io rispetto, lei mi racconta l'esperienza della sua famiglia, il modo in cui lei ha reagito di fronte a questa cosa. Io rimango convinto, nonostante sia a favore di matrimonio gay, adozioni, eccetera, che una scuola potrebbe interessarsi, a scuola ci si può interessare, cioè non si può, si possono anche proporre letture diverse e non queste letture dove ci sono descritti pompini in bagno a scuola, capito signora Giovanna?
Questo sicuramente, ci sono tanti modi.
Ci sono passaggi di questo libro che è stato fornito a suo figlio in cui si parla di pompini in bagno. Io le vorrei fare notare questo. Le vorrei fare notare questo. Se lei va bene così, va benissimo. Ma io che dico?
No, lei ha fatto un ragionamento più complesso, la signora.
Se la signora Giovanna, madre di un ragazzo, va bene che a suo figlio viene dato un libro in cui viene descritto anche un pompino in bagno, va benissimo, oltre ad altre cose. Giovanna, è corretto quello che dico o no?
No, guarda, no. Allora, il fatto della descrizione, come dice lei, dell'atto è una parte, forse
è certo che è una parte
di meno i ragazzi.
Ma io questo non lo so,
quella che ha colpito meno, è chiaro che è così, è vero.
Perché comunque il fatto di non è che viene proposto a scuola e loro non sentono mai parlare di questo.
No, certo,
questo libro è stato dato, diciamo, fra dicembre e gennaio.
Sì.
E se lei fa riferimento alla stampa e a tutte le trasmissioni che ci sono state in quel periodo, non si parlava di altro, della possibilità dei matrimoni, della possibilità di
ma quello se ne parla sempre,
della...
Giovanna, se ne parla sempre.
Se ne parla sempre, ma sa affrontare, cioè 15 anni.
No, ma guardi, io sono la persona meno bigotta, io sono una persona meno bigotta del mondo. Cioè la persona meno bigotta del mondo, il punto fondamentale è un altro, è che gli insegnanti e la scuola non necessariamente devono diventare un luogo dove si parla di qualsiasi cosa, cioè, si parla di matrimoni omosessuali, si parla di sesso in maniera esplicita. Non necessariamente la scuola deve essere così, ci sono altri metodi, ci sono altri luoghi. A scuola si devono imparare a fare delle cose basiche a 14 anni, sapere scrivere in italiano.
Vabbè, quello
non
certo.
Necessariamente come si fanno le pompe in bagno.
Ma
mi
che
scusi
stupidaggine.
Signora Giovanna,
ma che
mi
stupidaggine.
Scusi,
è veramente una stupidaggine.
Vabbè,
hai detto
è
proprio.
Una stupidaggine,
ma colossale.
Comunque
ma
la, ringrazio
colossale.
Molto, la ringrazio molto del suo intervento. La abbraccio fortissimo, Giovanna, grazie della testimonianza.
Grazie a voi.
Grazie, grazie. Diego da Roma, Diego da Roma. Allora, Diego, dica.
Pronto?
Sì, dica.
Sono Diego.
Diego, è una voce conosciuta.
Ah, è la Volpe questo forse.
Ah, è Volpe Pasini.
Dalla
sì.
Voce
Volpe Pasini, sì, sì.
No, non potevo esimermi perché la ilarità che ormai mi genera Parenzo, perché non mi incazzo neanche più, perché è talmente ridicolo.
Meno
ormai male. Può fare solamente il clown, può andare al circo, fa ridere ormai Parenzo, non fa neanche incazzare, non vale neanche la pena. Però questa storia dei poliziotti, peraltro, ha cambiato in corso d'opera il suo parere.
No, mai cambiato il
sempre
parere.
Fa, sì, come sempre fa. Ha fatto un errore fondamentale.
Cioè, qual è l'errore che ha fatto? Scusami, Diego.
I poliziotti, quelli che hanno fatto l'ovazione, che hanno applaudito, gli altri che erano in sala e che si sono opposti, uno se guardate immagino si è opposto, gli ha detto di non applaudire, lo hanno fatto con uno spirito
vendicato.
Cameratesco e di amicizia, a dei poliziotti che sono stati messi in galera dopo una condanna, io non discuto la condanna, e sono rientrati in servizio
sì.
Dopo aver scontato
c'è
la
stato
pena,
anche uno sconto dopo... di pena c'è stato uno sconto di pena, sono rientrati
legge,
in servizio
dallo stesso ministro degli interni che ha votato, oggi contesta e ha votato quello sconto di pena, per cui uno sconto di pena applicato a chiunque, sono rientrati in servizio,
sì, certo,
e questo
certo.
Potrebbe essere oggetto di discussione.
Ma allora che cosa contesti a Parenzo? Non ho capito, Diego, sei intervenuto e non contesti una mazza.
Contesto il fatto che l'applauso non ha nulla di male, non c'è niente di male nell'applaudire dei poliziotti che sono usciti di galera e sono rientrati in servizio e sono andati all'assemblea del loro sindacato.
Lo hai detto
è un
tu,
fatto di amicizia,
in modo,
è un fatto
l'hai
di
detto
amicizia
tu,
forte, è un fatto corporativo
logico.
Ed è giusto che sia
bravo,
così.
Appunto, corporativo.
La polizia non è un corpo dello Stato, la polizia
no.
È una realtà assolutamente scorporata dai corpi, i carabinieri sono un
vabbè,
corpo.
È uguale,
tutto,
dai, un corpo dello Stato, deve intendere,
no?
Ci sono dei funzionari dello Stato, dai.
Una serie di sindacati.
Sono dei funzionari dello Stato, dai, Diego, su, dai, non devi specificare.
E nell'ambito della loro assemblea hanno applaudito dei loro amici iscritti al loro sindacato che sono usciti di galera,
condannati.
Sono stati trattati come dei criminali assassini, non per eccesso colposo che è la condanna. Nessuno
è vero che li chiamano assassini, è vero che li chiamano assassini quando la condanna è di eccesso,
eccesso
omicidio
colposo.
Però c'è sempre l'omicidio di mezzo, insomma hanno provocato,
c'è la parola omicidio,
certo,
diciamo
certo,
però voglio sentire Antonio da Bari per concludere. Diego, Antonio da Bari.
Antonio da Roma.
Antonio da Roma, no, c'è anche un Antonio da Bari. Volevo Antonio da Bari. Antonio, domani con te. Antonio da Bari.
Pronto?
Vai, Antonio, dimmi.
Salve, buonasera.
Veloce.
Senta, io vorrei velocemente parlare della questione della sessualità.
Ah, è troppo lunga. Ci sentiamo domani alle 18:30. Ciao.
E tu sei stronzo come solo tu lo
ma
sei
perché?
Divenuto.
Su questo
non hai tutti i torti, signor Pannella. Però su questo io mi sento di appoggiare Pannella. Vabbè. Su questo.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30.
Lo so, lei ha ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
E Cruciani, ti dispiacerebbe andare a fare in culo?
Radio 24. La passione si sente.